When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Eccoci live anche questa sera, salutiamo chi è già collegato: Jack O'Lantern, Michele Sessa, Paolo Gobetti, Francesco Russo, Vin Spalleschi, Demolex 74, Ripazzi 3000 e Rosa dalla Spagna. Rosa ci segue dalla Spagna e ovviamente salutiamo Martina Cardillo, lei è una collega dell'INAF, in realtà è la concorrenza, ma insomma io voglio bene comunque. Era tipo la concorrenza. E tipo erano 2 anni che la volevo invitare, ma passano 2 anni, eccoci qua, finalmente ce l'abbiamo fatta. Saluto anche Giuseppe, Fabio, Andrea e Corrado P. Martina, lei appunto è un'astrofisica, si occupa di fisica dell'energia, soprattutto di raggi gamma. Ci racconterai, una persona poliedrica, lo vedremo nella puntata. È una poetessa, scrive in romanesco, non come me che parlo in romanaccio. Ha fatto anche un libro di cui parleremo, non di fisica, quindi non scappate. Salutiamo Monica Buda e do la parola a Martina.
Allora, buonasera a tutti, buonasera Marco, ti ringrazio di nuovo per l'ennesima volta, insomma, di avermi invitata. È un piacere chiacchierare con te, chiacchierare con tutte le persone presenti, e spero davvero di essere all'altezza di questa diretta serale. Anzi, grazie per essere qua, insomma, perché alla fine le 22:30 è sempre un orario un po' particolare, quindi è un piacere davvero. E sì, come dice Marco, sono della concorrenza, quindi lui è NFN, io sono INAF, diciamo, e questa è una delle concorrenze più di lunga data, direi, a livello di ricerca, quindi fisica nucleare contro astrofisica.
Sì, poi a noi non ce ne frega niente, però poi
assolutamente
le classifiche, le cose...
Però bisogna dirlo, perché è un po' barzellette degli ingegneri fisici, no? Le classiche cose. Per cui mi sono sposata con l'ingegnere, quindi anche lì, insomma, capito, volendo, però... Bisogna dirlo lo stesso. Allora, sì, comunque, io appunto, come ha detto Marco, mi occupo di astrofisica delle alte energie, quindi tutto ciò che emette roba veramente fantasmagorica, come dico io, e come qualcuno di voi ha detto, ho letto all'inizio, Hulk spacca, perché i raggi gamma ovviamente sono quelli per gli appassionati della Marvel, come io stessa sono, che hanno trasformato Bruce Banner in Hulk. A noi non ci fanno questo effetto, però fortunatamente, diciamo, la nostra Terra ci protegge a sufficienza per evitare che... Per il momento, sì, certo. Diciamo, parliamo al presente, per ora.
C'è sempre Betelgeuse che se si degnasse di saltare per aria non ci dispiacerebbe neanche un po'.
Sì, dipende dai punti di vista, ecco, però sicuramente sarebbe un bel botto, anche molto interessante, questo sicuramente, figurati. Poi io studio le supernove in particolare, quindi poi, diciamo, lo vedremo, perciò se si esplodesse sarebbe veramente una gran cosa.
Io parafraso sempre T. ti ricordi Troisi, ti ricomincio da tre, che diceva te, ma spostati, a te che te costa, spostati,
lampada,
a te cambia niente,
a me salta
per aria, a te che tanto adesso tra un milione di anni, a te che te cambia,
esatto, cioè capito, una piccola esplosione per l'universo, una grande, un grande passo per l'umanità a questo punto, sì, concordo. E niente, intanto, quindi dimmi.
No, dico, intanto che condividi le slide, volevo salutare anche Monica, mi sa che l'avevo salutata, Alessandro Bitetta, Alessandro Forroia, Fabio Garofalo, Pietro Mercuri, Francesco Russo, Pino Mazinga. Mazinga pure c'aveva gigante, effettivamente.
Sì,
segna,
ragione.
Segnatelo.
Me lo segna, io so, cioè, Mazinga lo seguivo poco, quindi mi dispiace, chiedo venia. Io saluto Paolo Gobetti, ma perché so che è un mio seguace anche sulla pagina, quindi lo conosco di nome, ti ringrazio di essere qua, Paolo. Allora, quindi inizio a condividere.
Vai, condividi le slide, okay. Anche Piero Fiorentini, Carallo, sì, perché poi parleremo, tu c'hai la pagina sia su Facebook dei versi, poi il canale YouTube, intanto prima cominciamo con le
andiamo
slide.
Sulle slide, aspettate che ce la posso fare, abbiate fiducia. Allora, dammi cenno, si vede? Perfetto.
Sì.
Ecco qua. Allora, sì, qui diciamo ho preso ovviamente spunto un po' dal titolo che ha dato Marco e ovviamente c'è un motivo per cui finalmente dopo che questi anni che Marco ha sempre pensato di invitarmi...
Intensamente.
Io sulla fiducia gli credo, chiaramente è dovuto succedere che Agile, ora vedremo ovviamente di che stiamo parlando, diciamo mettesse fine alla sua vita da satellite, da piccolo satellite Gamma, per poi diciamo permetterci di stare qua insieme stasera. E faccio una brevissima introduzione diciamo su Agile, poi ne parlerò più approfonditamente, però insomma Agile è stata una missione totalmente italiana, quindi lo dico con orgoglio perché uno non ci pensa mai, questo lo sottolineo sempre, ma l'Italia fa tanta roba nel nucleare come nello spazio, nel micro e nel macro, solo che siamo meno gagliardi e fighi della NASA, quindi lo sappiamo in pochi, diciamo, che è quello che riusciamo a fare in
Italia.
Cioè
ce la cantiamo e ce la suoniamo meno.
Molto meno.
Americani.
Molto, molto meno. E io, per quanto gli americani siano esagerati, però perlomeno loro sanno tutti che esistono, poi sia io che Marco vi sapremo dire, insomma, ne abbiamo passate proprio per dover combattere proprio contro i cugini americani che facevano le stesse cose e neanche troppo meglio di noi, però...
Ma dopo, e soprattutto dopo.
Esatto, dopo di noi, però dato che sono bravi a farsi pubblicità, tutti sapevano di quello che facevano loro, non sapendo che prima l'avevamo fatto noi, ma vabbè, questi sono rancori.
No, vabbè, però a parte i rancori che però fanno parte, perché qui se ne parla spesso del processo scientifico, del retroscena, perché poi certe cose funzionano così, perché da un lato alla scienza sì è oggettiva, però dall'altro quello dice no, aspetta a pubblicare l'articolo di quello che così esce il mio impatto temporaneo, no, ma quell'ISO, quindi voglio dire, c'è anche questo, ma insomma.
Assolutamente sì, e c'è diciamo da combattere, nel senso che questo un po' diciamo si lega anche all'importanza un po' di parlare di questi argomenti in Italia, no? Del fatto che la divulgazione, un po' come la fai tu, come cerchiamo di farla, insomma, il meglio possibile, sta avvenendo fuori da poco tempo alla fine dei giochi, perché comunque non è mai stata data troppa importanza alla, diciamo, alla diffusione della scienza in quanto cultura, come tante altre materie, insomma.
Sì.
E questo pesa moltissimo, perché alla fine appunto non tanti sanno del contributo italiano, e Agile fa parte di questi grandi contributi, diciamo, che l'Italia ha saputo dare all'astrofisica, insomma, un satellite che ha lavorato nei raggi gamma per quasi 17 anni, lanciato da una base indiana, dalla base indiana di Shriakota, la stessa da cui è partita poi la sonda, diciamo, Chandrayaan, che atterra al polo sud lunare, insomma, quindi che ha fatto già un pezzetto di storia, sempre dell'India, quindi nel 2007, e rientrata in atmosfera nel 14 febbraio, quindi anche in modo molto romantico,
la notte di
San Valentino. Sì, è stata una notte romantica, tra virgolette. E io ci sono particolarmente affezionata perché io nasco come astrofisica nel team Agile, nel senso che io ho fatto la mia tesi triennale. Diciamo, intanto vado sulla slide, insomma, un po', diciamo, un po' più descrittiva di quello che è stato un po' il mio percorso. Io parte che vengo dal classico, quindi io diciamo vado un po' oltre tutti quelli che nascono già scienziati, appassionati per le stelle, per i telescopi. Non ho mai toccato un telescopio fino ai miei 32 anni più o meno, quindi questo ve lo dico subito e ammetto questa colpa immane. E adoravo le materie letterarie, odiavo la matematica, come spesso a volte succede, so che non sono l'unica. E poi chiaramente ho avuto l'illuminazione grazie a dei bravissimi professori avuti al liceo che mi hanno fatto scoprire un mondo. E ho iniziato la triennale in fisica con tanto dolore, perché ovviamente non ci capivo niente, detto alla romana, venendo dal classico, se cominciava con i limiti, che io non avevo neanche la più pallida idea di che cosa fossero, insomma, non sapevo neanche il calcolo combinato, non sapevo niente. Però alla fine ce l'ho fatta, mi sono laureata alla triennale in cosmologia, in realtà con Amedeo Balbi, oltretutto, che molti di voi conosceranno ormai, perché ormai oltre a essere un bravo ricercatore, un bravissimo, insomma, divulgatore, con tanti libri dietro le spalle. E mi ricordo di essermi laureata con lui mentre scriveva, aveva appena pubblicato proprio il primo, la musica
di Berg. Fu il primo, poi tutto tra l'altro autonomo, ha detto.
Autonomo, sì.
Cioè si è messo lì... Era sempre stata all'avanguardia da questo punto di vista.
È vero.
E poi riesce a scrivere in maniera, in maniera semplice, però corretta, perché poi il problema della divulgazione è che spesso si annacqua un po' troppo, che insomma è sempre una linea molto delicata. Cui...
Assolutamente sì. E sì, era all'avanguardia, perché mi ricordo ancora che fui una delle pochissime studentesse a scrivere la mia tesi triennale in LaTeX. Non so quanti di voi lo conoscano, ma ancora in tanti usavano Word, insomma, in generale. Lui c'aveva questo nuovo linguaggio e dice: no, ma scrivi la LaTeX che ti servirà. Ed effettivamente, tuttora, diciamo, per scrivere articoli, soprattutto è l'unico linguaggio che si usa per scrivere, diciamo, l'unico no, forse, ma insomma, uno dei più diffusi, quindi per parlare dell'avanguardia. Comunque, fatto sta, insomma, che mi sono laureata in una tesi in cosmologia con Amedeo, perché appunto lui è cosmologo tuttora. E dopodiché ho conosciuto quello che è attualmente il presidente dell'INAF, del mio istituto, che è Marco Tavani, e all'epoca non era presidente dell'INAF, ma era già dirigente di ricerca, nonché in modo tecnico principal investigator di Agile, che sarebbe il responsabile, quindi scientifico, nonché responsabile in generale di tutto ciò che c'è dietro, poi lo vedremo un po' meglio, l'organizzazione di un satellite, insomma, dalla progettazione alla richiesta fondi, alla costruzione, al lancio, alla scienza. E Agile era partito da poco, quindi lui è un entusiasta, una persona, uno scienziato veramente in gamba e oltretutto una persona entusiasta, e mi ha affascinato totalmente, e quindi sono passata dalla cosmologia all'astrofisica, alle alte energie.
Sempre fotoni, stiamo là, leggermente più su come energia. Però.
Leggermente più su, decisamente. E poi diciamo, ecco, c'era l'entusiasmo del nuovo satellite italiano appena partito, quindi parliamo appunto del 2008, quindi non c'era neanche un anno Agile quando ho cominciato io, insomma, nella mia tesi specialistica. E da lì praticamente ho continuato sulle altissime energie, sulle alte energie, quindi con Agile per tutto il mio dottorato, la mia tesi specialistica, il mio dottorato. Poi ho fatto una pausa teorica ad Arcetri per approfondire, diciamo, dove c'è un altro osservatorio sempre dell'INAF, approfondire teoricamente quello che stavo studiando dal punto di vista di analisi dati da Agile. Sono scappata da Firenze perché da brava romana, Roma come Roma, non c'è niente e nessuno, quindi sono scappata di corsa da Firenze per tornare a Roma, anche perché non mi sono trovata né con la teoria, nel senso che ho capito in quel momento che non avrei mai potuto fare la teorica nella vita, e quindi diciamo mi reputo fenomenologa, quindi quella che mette in mezzo, diciamo, che si mette in mezzo tra dati e teoria in un certo senso, cerco di unire un po' i puntini tra le due cose. E quindi poi ho continuato con Agile, dopodiché mi sono spostata alle più alte energie ancora, perché poi lo vedremo, ma i raggi gamma non solo sono una delle, diciamo, una piccola parte dello spettro elettromagnetico, ma ovviamente siccome le cose non sono mai semplici, non è che basta un tipo solo di strumento per vedere tutta la banda gamma, ma a seconda di quale energia stiamo osservando dobbiamo usarne almeno due. Qui ho visto che qualcuno ha riconosciuto addirittura l'SSTS era la nave, complimenti, che è Astri Mini Astri Horn, Gianluca. E Astri Horn ne parlerò, e praticamente adesso io sono proprio nel progetto Astri, insomma è il progetto principale su cui sono diciamo coinvolta a livello proprio di progetti grandi, anche questo con orgoglio italiano, cioè lo dico anche di nuovo, quindi sempre a leadership INAF, come era stato Agile, agile aveva avuto anche l'Agenzia Spaziale Italiana, essendo un satellite chiaramente aveva necessità della base spaziale, più tante industrie, Telespazio, Alena Space, insomma c'era tanta robetta, lì l'INFN.
Ragazzi, no, non è, il premio doveva essere ragazzi, perché...
Sì.
Perché la piattaforma era la piattaforma MITA su cui noi avevamo lanciato Nina, cioè il prototipo era Nina 2, e lì sbagliarono tra l'altro il modello termico e quindi noi durammo un anno solamente.
Vabbè, sbagliando si impara.
No, certo. Era così, cioè doveva essere il prototipo proprio per loro, per capire come farlo.
Esatto.
Anche Barbara Vella, che non avevamo salutato. Poi c'è da dire, non so se ce l'hai, tutta la parte di Wikileaks, perché tu dici sì, è stata lanciata dall'India, ma poi...
c'è tutta una cosa che non può... I miei colleghi hanno detto nulla, non si può dire sta cosa.
Ma come non si può dire? L'ho detta tantissime volte. Sta tanto, sta su Wikileaks, cercate Agile. Non è segreto, cioè non è segreto.
Non è segreto.
Però se non lo vuoi dire te, lo dico io.
Vai, raccontala meglio, sicura, guarda, la sai più tu, perché io l'ho saputa dopo, chiaramente, perché sono arrivata dopo che era successo tutto.
Cioè, appunto, vabbè, da come la so io, poi tu correggimi, perché
certo.
A un certo punto decidono il lanciatore doveva essere indiano, e dopodiché però c'è tutto il problema del LIDAR, cioè dell'esportazione di queste tecnologie verso paesi non necessariamente allineati con la politica degli Stati Uniti, e quindi tu per esempio certi chip non li puoi usare con la Russia, con la Cina e così via. Con questa cosa qui gli hanno fatto cambiare i chip, e quindi anche lì un po' un ritardo c'è voluto, ma soprattutto ci stanno questi bellissimi carteggi tra il governo americano e l'ambasciatore americano, appunto all'epoca il presidente era, che poi è morto poveraccio, dell'ASI, quello di Geminga, quello di Geminga.
Mi viene Bignami?
Bignami, scusate. E praticamente, insomma, alla fine decidono di lanciare comunque. Allora, a parte il carteggio, che era chiaro che questi si volevano opporre perché non volevano, interpretazione mia, che si accreditasse un lanciatore che era in competizione con gli altri, quello indiano, ma soprattutto a un certo punto Bignami dice no, vabbè, ma noi lo lanciamo comunque, e questi non si capacitavano, dice ma noi abbiamo detto di non farlo, ma lo fanno comunque. E quindi poi tra l'altro avete lanciato prima del competitor, anche questo
ci arrivo al volo, ti vado di corsa lì perché ve lo faccio vedere, visto che stiamo parlando di questo.
Il gossip, poi torniamo alla scienza. Però
il gossip pure, fa bene.
No, ma anche quello fa parte del coso, che non è che dici faccio lo strumento, il meglio strumento, e va. No, ti devi combattere.
Come no.
Cercate su Wikileaks Agile, io ne ho fatto qualche video, e forse anche al corso di spesa. E si trova, perché
eccolo qua il competitor, esatto quello che dice Marco, perché noi vi dicevamo prima, no, che l'INFN come l'INAF, la parte italiana ci ha sempre avuto da combattere principalmente con gli americani, diciamo, solitamente è con loro. Nel caso di Agile in particolare, col suo cugino più grande, che è Fermi, il satellite Fermi, che lui è tuttora ancora, diciamo, in orbita e ancora, diciamo, in funzione. E qui, diciamo, metto proprio una cosa molto, ci sia una tabella un pochino più tecnica, ora non, diciamo, se avete domande chiaramente rispondiamo, però solo per darvi un po' un'idea, però nel senso, ecco, Agile era piccolino, 130 kg di satellite, insomma una cosetta che è una scatoletta se ci pensate, contro i 30.000, diciamo, chili dei Fermi, che era un'altra, insomma, ovviamente più soldi come potete immaginare, e di conseguenza più soldi, un satellite più grande, quindi con performance sicuramente un pochino più, diciamo, un pochino migliore di quelle di Agile, però quello che è successo è che siamo riusciti, nonostante vari tentativi di boicottaggio, a partire prima di Fermi, che poi c'è stata tutta la cosa carina, perché in India hanno la tradizione che si deve rompere la noce di cocco praticamente prima di eventi importanti, un po' come la bottiglia sulla nave, no? Quindi la stessa cosa. E c'è Marco Tavani, che praticamente l'attuale presidente, che racconta sempre questa cosa della noce di cocco, che ovviamente quando ha dovuto rompere era terrorizzato, perché nel caso in cui ovviamente non si fosse rotta, siamo scienziati, non ci crediamo, tutto molto bello.
No, ma che scherzo.
Però fino a un certo punto, insomma. E quindi ha dovuto rompere la noce di cocco, che si è rotta fortunatamente, e infatti poi è andato tutto grandemente. Sì, 23 scusa,
aprile. Si apre una parentesi, Fermi è anche italiano, perché l'INFN ci ha messo un sacco di soldi, quindi ci sono colleghi, eccetera, eccetera. Però poi quando viene è sempre questa cosa, è americano e si perde questa cosa, l'italianità. Cioè l'italianità gli serviva in fase di costruzione, poi dice vabbè, arrivederci, grazie.
Esatto, a proposito di fase di costruzione, l'unico pezzo di agile che si è mai rotto in 17 anni è la ruota di inerzia che era fatta dagli americani, quindi apro e chiudo parentesi. No, per dire, cioè, nel senso.
Ma un caso,
voglio dire, poi uno dice, però, che però nonostante questo, e là devo dire, sarà la grandiosità in parte di Tavani, in parte di tutto il team che ci ha lavorato, perché uno dice, cavolo, poi, perché che è successo? Si è rotta sta ruota di inerzia, voi dovete immaginare con satellite che di base gira, allora considerate, Agile era in orbita bassa, quindi siamo circa 500 km d'altezza, equatoriale, quindi diciamo girava intorno alla Terra, attorno all'equatore, come la stazione spaziale internazionale, infatti più o meno impiegava un'ora e mezza a fare un giro intero della Terra, e aveva questa ruota di inerzia ovviamente che gli permetteva la stabilità. Quello che è successo è che rotta la ruota di inerzia, Agile ha cominciato a girare su se stesso oltre che a orbitare intorno alla Terra. Ovviamente questo era un problema perché non si poteva più puntare in modo diretto, ma si vede. Però dall'altra parte abbiamo visto il lato positivo, va bene, ok, non puntiamo sempre un punto, diciamo il punto del cielo man mano che giriamo, ma ogni volta giriamo praticamente ci abbiamo la visuale del cielo quasi, non dico istantaneamente, ma molto più rapidamente, e quindi abbiamo fatto da un punto debole alla fine un punto di forza. E le scoperte, diciamo quelle che vedremo poi più importanti di Agile, sono state fatte in una configurazione che non era quella iniziale. Quindi insomma anche lì tanta roba, no? Di come poi alla fine ci si reinventa anche nei casini.
Beh sì sì sì, poi lo spazio di quello è famoso, no? Insomma, per mettere...
E mettere una pezza, come
dice. Sì, esatto, stavo per dire esattamente la stessa parola.
Mettere una pezza, eh beh sì, no? Il caso più famoso, poi lo sappiamo, è quello di Hubble, che quando ha aperto gli occhi la prima volta ha visto sfocato e ha preso un colpo a tutti, perché ovviamente negli anni volete immaginare, insomma, un telescopio, il primo della sua stazza, della sua storia, che non funziona e vede sfocato, quindi. E poi invece qualche anno dopo sono riusciti a correggerlo, nel frattempo hanno creato un software che oltretutto è stato poi utilizzato anche per sulla Terra per le mammografie, quindi hanno migliorato anche a livello medico, qui poi entriamo in tutto un altro discorso che è l'utilità della tecnologia che si sviluppa per la scienza, per lo spazio, eccetera, che poi viene applicata nella quotidianità. Però insomma, quindi il sapersi reinventare, perché ovviamente come immaginate, diciamo la questione di creare un satellite non è banale, anzi faccio subito vedere questa cosa qua che ci penso sempre, che la faccio molto, perché uno dice sempre, vabbè, mandate il satellite su, dice vabbè, che ce vo', è un attimo, no? E qui faccio sempre vedere un po' rapidamente quali sono le fasi, diciamo un pochino del, ovviamente stiamo parlando per ora di satelliti dallo spazio, ma per telescopi da terra più o meno è la stessa cosa, l'unica cosa che non c'è sta è il lancio.
E il rischio associato al lancio.
Esattamente.
Poi è quello che...
Esattamente, esattamente. E quindi ovviamente quindi da terra c'è una parte importante che non c'è, che è il rischio associato al lancio, però comunque tutto il resto c'è lo stesso, perché ovviamente uno pensa sempre, ok, c'è un satellite, cioè Agile se lo lanciano nel 2007, ma l'idea di Agile nasce più di un decennio prima, perché chiaramente per riuscire ad avere il finanziamento per lanciare un satellite bisogna chiaramente avere intanto un'agenzia, che sia l'Agenzia Spaziale Italiana in questo caso, l'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, insomma, oppure la NASA nel caso ovviamente degli americani o quant'altro, che metta a un certo punto in palio un tot soldi per il progetto che piace di più come idea, chiaramente. Quindi c'è tutta una fase di design, di simulazioni, adesso fortunatamente al computer, prima chiaramente potete immaginare che le simulazioni erano un po' più complicate da fare, quindi su come potrebbe funzionare un satellite, per poi andare a fare la richiesta di finanziamento. Chiaramente quello che vedete sullo sfondo è proprio l'edificio dell'Agenzia Spaziale Italiana, che sta proprio a due passi poi da quello in cui lavoro io, che è
tra noi, sì, tra noi e voi,
tra noi e voi, esattamente,
battezzato la morte nera e usato in tantissimi film, tra l'altro, anche non di fantascienza.
Sì, perché praticamente è un edificio nero fuori, nero dentro, che è una cosa che veramente lavorarci penso sia una metta un'ansia infinita. E niente, praticamente quindi che succede? Si chiede il finanziamento, ovviamente le risposte sono di due tipi, no, ok, a questo punto si ricomincia da capo, cioè ok, abbiamo, non gli è piaciuta, dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo, solitamente si cambiano le virgole e si riprova con la cosa dopo, perché poi c'è una commissione diversa e quindi si spera sempre che, diciamo, il progetto, a meno che non ci siano problemi grossi ovviamente, sostanziali, di fisica o di meccanico, di ingegneria, insomma. Però nel caso di Agile ovviamente c'è stato il sì, e quindi si parte con la parte di costruzione, quelle che vedete sono piccole foto, diciamo, del satellite in costruzione, che poi, altra cosa importante, Agile ha portato nello spazio la prima volta una nuova tecnologia, che è quella dei rivelatori al silicio, poi vi spiegherò bene che cosa sono e perché sono importanti nei raggi gamma, e Fermi, diciamo, è stato il successivo che ha usato esattamente la stessa identica tecnologia che Agile ha sperimentato per primo, insomma, quindi diciamo le persone che ci hanno lavorato dietro sono anche promotrici di una nuova tecnologia
del gamma, perché per gamma, per i carichi, se... no vabbè, scherzo.
Assolutamente, c'hai ragione, no, per i gamma.
Credo che la tesi originale fosse, cioè il proposito originale era Gilda, ed era la tesi di Roberta Sparvoli, di Laura. La versione originale di Agile era e su quello poi si sono basati, perché appunto era usare appunto i silici e tungsteno per farli, ma lo racconterà, esatto, per sciamare, sì, sì. Ed era la tesi di Roberta, quindi ti parlo del 93-94 con,
esatto, quindi tornando al discorso di quanto
tempo prima ci vuole.
esattamente
il 93, scusa, poi ti lascio una parola. Per chi non lo sapesse, è l'anno in cui, se facessero Ritorno al Futuro oggi, andrebbe Marty McFly a trovare i genitori, che è una cosa che non sta né in cielo né in terra, perché è una cosa che dall'85 va nel 55, c'ha senso, ma che va nel 93, che ci vai a fare nel 93? E ieri?
In effetti.
vai, scusa.
Oh, figurati, ma ci mancherebbe. Vabbè, insomma, niente. Quindi poi l'altra cosa importante, qua ovviamente nel caso di Agile, fra virgolette, non è stato così difficile, perché il calcolo della traiettoria era una traiettoria equatoriale, doveva girare intorno alla Terra, quindi insomma non doveva fare queste cose strane. Però qua faccio sempre vedere quella che più o meno avrete visto tutti, che è la traiettoria di una sonda, che è la sonda Rosetta, non l'ho messo in capital letter, ma vabbè, e praticamente l'avrete sentito parlare tutti, è la sonda chiaramente che è riuscita ad arrivare su una cometa, quindi ad atterrare su una cometa. E faccio vedere sempre questa traiettoria come esempio di quello che noi da Terra, e sottolineo da Terra, dobbiamo calcolare matematicamente con la fisica per far arrivare una sonda dove vogliamo che arrivi. In questo caso doveva arrivare su un oggetto che comunque stava orbitando intorno al Sole con la sua traiettoria lontana milioni di chilometri, passando per la, diciamo, superando la Luna, superando Marte, superando Giove, insomma ha dovuto fare parecchi viaggetti. E quindi noi ci siamo dovuti calcolare una traiettoria, e se vedete ci ha messo dal 2004 al 2016 per arrivare sulla cometa, cioè non proprio una bazzecola. Dici, ma perché? È perché ora vi faccio vedere. Oh, questa è la traiettoria bianca e Rosetta, quindi Rosetta che ha fatto è partita, poi si è rifatta da un calcio dalla Terra per allontanarsi un po', si è riavvicinata, si è fatta dare un calcio da Marte per riavvicinarsi dalla Terra di nuovo. Questo è il cosiddetto effetto fionda, quando parlo di calcio in modo non
esattamente. Beh, vabbè, ma fiondo o calcio,
non è che è no. In effetti, e a quel punto ha cominciato ad andare verso la cometa. Ovviamente capite che per fare tutto questo non ci vuole esattamente un attimo, e alla fine dei giochi sono riusciti a farla atterrare con pochissimo, diciamo, scarto rispetto a quello che si era calcolato all'inizio. E questo chiaramente, ripeto, va fatto tutto prima di farla partire la sonda, perché se no, chiaramente dopo non è che gli va da spintarella, insomma, per farla andare dove si dice. Ripeto, nel caso di Agile ovviamente è stato più semplice, però diciamo la questione è sempre quella. Quindi, tornando a noi, perciò abbiamo la costruzione, il calcolo della traiettoria, dopodiché, andando avanti, abbiamo il trasporto, perché anche questo uno non ci pensa, no? Però nel senso, gli strumenti non è che vengono costruiti sulla rampa di lancio oppure sul sito dove poi funzioneranno, ma vengono trasportati dall'industria dove sono stati costruiti, poi fin dove dovranno essere lanciati nel caso di Agile. Nel caso di Astri, per esempio, di cui parlavamo prima, è stato costruito da una parte e poi è stato trasportato fino al, diciamo, all'osservatorio di Serra la Nave, in questo caso, oppure per Astri Mini Array, di cui parleremo ulteriormente, nelle Isole Canarie. E anche quello non è banale. Qualcuno di voi ci avrà sicuramente in testa lo Space Shuttle trasportato dal Boeing, insomma, quindi è proprio il classico esempio dei sistemi di trasporto di, diciamo, di navicelle e satelliti spaziali. A quel punto arriviamo ovviamente al clou, che è il lancio, e lì appunto noci de cocco o quello che sia, bisogna solo incrociare le dita che tutto vada bene, perché chiaramente se non va bene si ricomincia praticamente da capo, nel senso che già qui siamo a 10-15 anni di progettazione che chiaramente se ne vanno. Sì, giustamente dicono ci sarebbe anche il test nel vuoto, radiazioni, vibrazioni, certo, c'è tutta questa parte ovviamente che c'è, diciamo, l'ho trascurata fra virgolette, nel senso l'ho inserita inconsciamente nella fase di costruzione, quindi chiaramente con calibrazione, test e tutto ciò che riguarda, però giustissima osservazione. E, fondamentale proprio per evitare che il lancio poi ci faccia fuori, insomma, il razzo o il satellite, quindi assolutamente. Invece, di nuovo, anche nel caso di Agile è andato tutto bene, a quel punto c'è la parte di calibrazione. Che cosa significa? Che ovviamente noi dobbiamo essere sicuri che lo strumento che abbiamo creato, che abbiamo costruito, veda la cosa, cioè veda le cose viste per benino, insomma. Allora, come si fa? Nel gamma abbiamo praticamente una sorgente, che è la nebulosa del granchio, Crab Nebula, che poi vedremo anche qui che c'è una storia carina proprio con Agile, che è reputata una, diciamo, una candela standard, quindi una sorgente che noi sappiamo che nel gamma c'ha quel flusso là. Lo conosciamo, lo sappiamo che deve essere quel valore. Quindi che cosa si fa? Per essere sicuri che lo strumento che abbiamo costruito praticamente stia funzionando, la osserviamo e vediamo il flusso che tiriamo fuori dai dati dello strumento. Ed è stato fatto anche con Agile, chiaramente, questo. La cosa interessante, questo ve lo dico come piccolo spoiler poi per arrivare da uno dei risultati più importanti di Agile, proprio l'anno dopo il lancio, quindi nel 2008, a un certo punto Agile ha registrato dalla CRAB un flusso svariate decine di volte maggiore di quello che si conosceva. Però capite, l'avevamo lanciato da manco un anno, e ho detto vabbè, no, cioè, c'è qualcosa che non va, sicuramente ci siamo sbagliati, ci sarà stato qualcosa, dobbiamo calibrarlo un po' meglio. Vabbè, vi dico sta cosa così, poi dopo ci ritorniamo. Comunque, abbiamo calibrato Agile, si calibra lo strumento, insomma, a quel punto c'è ovviamente la presa dati che già con la calibrazione avviene, quindi voi immaginate il satellite che parla, nel nostro caso con Malindi, cioè le antenne di Malindi, praticamente da Malindi poi andavano a Telespazio, da Telespazio all'Agenzia Spaziale Italiana, dove c'è il centro dati poi che si occupava proprio dello smistamento, e poi c'eravamo noi, diciamo, scienziati e scienziate che ci siamo occupati chiaramente dell'analisi dati. Questo vale per qualsiasi strumento, e dall'analisi dati chiaramente poi si arriva a quella che è poi la fisica e la scienza. E questo, diciamo, è per darvi un'idea allo spiegare il perché ogni volta che una missione parte e che il lancio va bene, le sale controllo esplodono di gioia. Insomma, questo era per dare un po' un'idea del motivo per cui chiaramente ci sono queste esplosioni di gioia ogni volta che un lancio va bene. E vi faccio vedere velocemente proprio il lancio di Agile, visto che, aspettate che tolgo il volume che tanto non ci interessa, la qualità è quella che è, perché comunque insomma è un video un po' scaricato da, però diciamo questo avvenne appunto nel 2007, andiamo un pochino avanti, eccolo qua. E qui chiaramente, ripeto, potete immaginare, insomma, che erano presenti ovviamente Marco Tavani, come tanti altri colleghi, insomma, io ancora non c'ero all'epoca, perché ero ancora, diciamo, per me Agile era ancora sconosciuto. E chiaramente poi dopo il lancio, adesso si seguono spessissimo le dirette, insomma, della NASA, da SpaceX e quant'altro, dove avete visto anche questi monitor che aiutano chiaramente a monitorare la traiettoria, a vedere se Agile sta, diciamo, seguendo esattamente quello che deve fare a livello di altitudine. Questa è la sala controllo interna, quindi questo è per farvi vedere, insomma, ora andando avanti, quello che voi vedete solitamente dalla NASA, insomma, che questo è il centro di controllo indiano di Sriakota, e c'erano ovviamente tutti i miei colleghi, diciamo, a monitorare che tutto andasse bene, questo solo per...
Sì, a pregare, perché poi... Non
a
è che
pregare, no, se lì a quel punto è veramente solo preghiera, dopo tutto il lavoro è solamente preghiera, però diciamo che anche noi, ecco qui, l'esplosione di gioia ci fu, anche nel caso di Agile, insomma, nel 2007, quindi... E avete capito, diciamo, adesso almeno è più chiaro il perché uno, diciamo, è così contento che, che le cose poi vadano bene, perché se no... allora, adesso volevo ritornare indietro, visto che abbiamo nominato il silicio, se volevamo parlarne per farvi vedere un po' meglio di che stiamo parlando, ma dimmi tu Marco, se vuoi interrompere, fare una pausa. E allora, perché questo vi dicevo, l'abbiamo nominato, quindi ve lo spiegare un po' meglio. Allora, i raggi gamma si dividono in due grandi bande energetiche, diciamo il gamma a basse energie, proprio in modo molto rozzo e banale, e il gamma ad altissime energie. La differenza qual è? La differenza è la statistica con cui noi riusciamo a rivelare i fotoni gamma, nel senso che fino a che siamo ad energie più o meno al di sotto dei 100 gigaelectron volt, detto in unità di misura più tecniche, riusciamo a vedere gamma dallo spazio con una statistica abbastanza buona da permetterci, diciamo, di fare scienza. Motivo per cui a quelle energie usiamo i satelliti, quindi Agile e Fermi, come avete visto prima. Vedremo che ad altissime energie questo non è possibile, perché ad altissime energie la statistica è talmente bassa di arrivo dei fotoni che il satellite rischia di non beccarne manco uno durante, diciamo, la sua permanenza nello spazio, motivo per cui si vanno a utilizzare dei telescopi come Astri, appunto, che sono telescopi Cherenkov, chiamati così perché sfruttano proprio l'effetto Cherenkov della nostra atmosfera. In questo caso la nostra atmosfera praticamente amplifica il segnale, vedremo poi come, e ci permette di aumentare la statistica. Però per adesso vi faccio vedere come funziona Agile, come funziona tuttora Fermi e qual è, diciamo, la fisica che c'è dietro. Ora, questo che vi sto facendo vedere vi spiega anche, come vi farò vedere dopo, il perché le immagini gamma sono le più brutte di tutto lo spettro elettromagnetico. Come dico io, sono le uova artegamine.
Grazie al cielo che avete gamma e puntate. Noi con i carichi non possiamo manco puntare, quindi almeno fate le foto.
Almeno ci abbiamo. Sì, in effetti, vedi, vedevo mettere come contraltare,
almeno non siamo così brutti e schifosi come quelli che fanno i carichi.
Hai ragione, vedi, devo mettere come devo, però ci stanno sempre quelli che fanno proprio i particelle cariche, che manco questo, vedo,
che manco
questo. Mo ce l'aggiungo come cosa, in effetti. E ora capiremo il perché, diciamo, in generale nello spettro elettromagnetico si mette a fuoco, ok? Quindi, diciamo, quasi tutta la radiazione in qualche modo può essere messa a fuoco con tecniche diverse a seconda delle frequenze a cui siamo. Nel gamma non possiamo mettere a fuoco, perché il fotone gamma è talmente energetico che se ne, diciamo, sbatte altamente se c'è una lente, se c'è uno specchio, se c'è qualsiasi cosa che prova a deviarlo. E quindi ci si è dovuti inventare una tecnologia diversa, o comunque sfruttare una tecnologia che magari è esistente, ma che fino a quel momento, come si specificava prima con Marco, non era stata utilizzata a questo scopo. E succede questo, questo è proprio come sono, diciamo, è una simulazione, ma Agile e Fermi sono fatti esattamente in questo modo qua. Ovviamente questi mega bracci sono i pannelli solari, insomma, che permettono ovviamente l'energia elettrica. Ma quello che è molto importante è questo che state vedendo, che è un tracciatore, il tracker proprio, tecnicamente, il tracciatore nonché proprio il rivelatore stesso. E questi strati che vedete sono questi strati alternati, Marco l'accennava prima, di silicio e tungsteno. Il materiale non è a caso, chiaramente, cioè non è ben studiato, quindi con il numero atomico giusto e quant'altro, sia per permettere di a un certo punto bloccare il raggio gamma, ora capiremo meglio che vuol dire, ma allo stesso tempo di permettergli di arrivare poi, diciamo, in modo tale da riuscire a tirare fuori informazione. Quindi il giusto bilanciamento, diciamo, tra il farlo interagire, ma il farlo interagire nel modo giusto, in un certo senso, per farla molto breve. Perché quello che succede è che il fotone gamma arriva su questi piani. Voi dovete immaginare che qui sopra ci sono delle griglie, quindi abbiamo delle griglie che permettono di tracciare praticamente la direzione del fotone, quindi è come se diciamo potessimo creare delle piccole coordinate interne al rivelatore. Arriva il fotone gamma, che è questa pallozza viola qui nel video. A un certo punto questo fotone gamma, a seconda dell'energia, interagirà prima o dopo nel tracciatore e si separerà in due particelle, elettrone e positrone. Queste due particelle proseguiranno il loro viaggio all'interno del tracciatore fino a depositarsi in quello che è il calorimetro, dove depositano la loro energia. Aspettate che ritorno un pochino più avanti. Quindi da lì noi riusciamo intanto a misurare l'energia del raggio gamma originario, ma non solo. A quel punto, una volta che sono arrivati nel calorimetro, tramite questo sistema di tracciamento che abbiamo all'interno proprio del tracciatore del tracker, riusciamo a ricostruire la direzione iniziale del fotone che è stato rivelato dal tracker al silicio, appunto, di Agido, di Fermi in questo caso. Però capite che non è esattamente mettere a fuoco, insomma, cioè una ricostruzione della direzione. Questo comporta che le immagini gamma, ve ne faccio vedere una, non so se ce l'ho subito qua, ce l'avevo prima, vediamo, però per farvi capire che vi volevo dire, vediamo se ce l'ho qua subito dopo, penso di sì, eccole qua. Diciamo, le immagini gamma sono di questo genere qua, in particolare, diciamo, quella che, diciamo, che è una mappa un po' più fisica, è questa che state vedendo.
È la galassia, quindi, no?
Esattamente, è il piano galattico, però se vado prima, anzi, si vede ancora meglio la differenza che faccio di solito, la classica cosa tra l'ottico e il gamma, per far capire proprio la differenza.
Vabbè, però l'ottico ti piace vincere facile, cioè...
Sì, è un po' quello, no? Che dici, ti piace vincere facile, perché in effetti voi mettete a fuoco, facile sì. Però, aspettate che ci arrivo. Eccole qua. Questa è meravigliosa, diciamo, immagine di Gaia, della nostra galassia splendida, con le altre due galassie, sono le nubi di Magellano, la piccola e la grande qua sotto. E questa è la stessa immagine nel gamma, in questo caso presa dai fotoni raccolti da Fermi, quindi dal nostro cugino, in 5 anni, quindi questi sono 5 anni di dati messi insieme, e l'uovo Artegamino, come dico io, e non solo, ma se vi facessi vedere, questa è una mappa proprio di Agile, invece dei fotoni raccolti in un giorno, quindi questo per farvi anche capire la statistica di cui stiamo parlando, insomma, rispetto all'ottico, chiaramente parliamo di tutt'altra cosa, però perlomeno adesso avete chiaro il perché ci abbiamo queste immagini, diciamo, non esattamente bellissime.
A parte sono splendide, però c'è da dire che, tra l'altro, le sorgenti poi le trova, cioè il punto è che il puntamento poi, che non è proprio super raffinato, certo. Però la sorgente d'alta energia...
La sorgente si trova, sì, la sorgente si trova, e come, insomma, nel senso che comunque riusciamo assolutamente, cioè non ci abbiamo le immagini bellissime, come faccio vedere tra pochissimo qua, su quelle mie amate supernove. Eccole qua, qui diciamo quelli che state vedendo sono tutti i resti di supernova, quindi sono, diciamo, l'inizio della seconda vita delle stelle, quindi stelle con masse, diciamo, più grandi di quella solare, di svariate volte, quello che succede è che esplodono appunto in supernove, quindi diciamo a un certo punto la fusione nucleare, diciamo, che genera il ferro, diciamo, non riesce a essere bruciato e la stella di conseguenza riesce a vincere la gravità ed esplode, e va a creare questi oggetti splendidi, diciamo, perché ovviamente voi avete un'onda d'urto che, espandendosi per il mezzo, diciamo, intorno, ovviamente crea un fronte di shock, scalda la materia e crea dei disegni meravigliosi nelle varie bande dello spettro elettromagnetico. E qui quello che faccio vedere sono proprio le immagini bellissime nell'X, nell'ottico, via dicendo, è quello che noi vediamo col gamma. Però quello che vediamo col gamma, come dice Marco, non solo riusciamo a dire che viene, che sto gamma qua viene dalla sorgente SN1006, i nomi sono sempre molto tristi, questo penso che ormai l'avete capito, diciamo che è raro trovare nomi romantici nel caso d'astronomia, elevati pianeti, diciamo, e queste cose qua, dopo se andiamo sulle sorgenti più complicate è tutto triste. Sì, Tico è quella che mi piace di più pure a me, banda X, banda X sono proprio belle le immagini. E praticamente
perché lì ancora riescono al pelo a mettere a fuoco, cioè con tutti, esatto, gli specchi radienti,
li mettono,
ma proprio più, tirandolo per i capelli.
Eh sì, loro però ancora ce la fanno, in qualche modo. Però quello che voglio sottolineare, e in particolare vi sottolineo questa supernova, non per campanilismo, perché ci ho fatto la tesi di dottorato sopra, e quindi ci sono molto affezionata, anche perché è uno dei risultati più belli di Agile, quindi ne parlo anche per un motivo, diciamo, proprio più di orgoglio riguardo il nostro satellite. Questa supernova, che si chiama sempre poco romanticamente W44, questa è vista nel radio, quindi la pera che vedete qua è nel radio mista infrarosso, diciamo, quindi le stelle che state vedendo, il rosso che vedete è nella banda infrarossa, e la mappa invece a destra che state vedendo sono i contorni presi del radio. E praticamente, diciamo, sotto abbiamo quello che vede Agile, quindi che, come dicevamo, è un uovo Artegamino, però questo uovo Artegamino studiandolo praticamente ci ha fatto capire piano piano che in questo resto di supernova stava avvenendo l'accelerazione di quelli che sono i raggi cosmici. Cioè, quando Marco parla, dice, loro studiano i carichi sarebbero in gran parte proprio i raggi cosmici, di cui io studio la parte gamma, quindi l'emissione gamma, mentre appunto, diciamo, Marco in generale, non solo Marco ovviamente, però studia, diciamo, la parte invece la parte carica, sì. La parte carica, quindi proprio le particelle che sono che proprio i raggi cosmici stessi.
Che però è una media su tutta la galassia, insomma, non c'è nessun puntamento, proprio zero.
No, perché i raggi cosmici, lì cosa importante, sono carichi, essendo carichi praticamente, cioè la galassia fanno praticamente...
Nel campo magnetico della galassia, sì.
Esattamente, vengono deviati continuamente e quindi non si riesce a risalire alla sorgente, motivo per cui si studiano nel gamma, perché i fotoni sono neutri, quindi partono dalla sorgente, arrivano a noi e niente e nessuno, tra virgolette, li devia, e quindi riusciamo praticamente a ricostruire in parte la direzione appunto della sorgente. Poi chiaramente non riusciamo ad avere una bella immagine, non riusciamo a sapere esattamente da quale punto preciso della sorgente arriva, però le informazioni che tiriamo fuori sono tante, e questa per la prima volta Agile ha avuto un risultato importantissimo, che è quello di dimostrare che sul resto di supernova avvenisse l'accelerazione di raggi cosmici. Questo perché i raggi cosmici, che sono stati scoperti nel 1912, ancora non sappiamo di preciso dove vengono accelerati, quindi ci sono tantissime ipotesi, tantissime teorie. Più abbiamo dati e più le cose si complicano, come sempre succede nella scienza, praticamente, perché non è che è lineare, nel senso, faccio la teoria, arriva il dato, mi conferma la teoria, tutto a posto, non è, praticamente è quasi mai così, però è anche affascinante per questo, se no insomma ci sarebbe divertimento. Però qui, tornando al discorso che facevamo all'inizio con Marco della cosa con Fermi, con gli americani, diciamo, questo risultato che noi ottenemmo nel 2011, io ho avuto l'onore, diciamo, di essere la seconda autrice poi di questo articolo, quindi insomma è un piccolo orgoglio che mi porto dietro. Lo abbiamo provato a pubblicare, insomma, perché era un risultato molto importante su riviste molto ad alto impatto, come sono Science e Nature, nel caso, diciamo, della scienza, che ce lo rifiutarono. Dopodiché, 2 anni dopo, il satellite Fermi, appunto, di cui vi ho parlato e che avete capito essere il cugino più grande americano, che ha fatto? Ha migliorato un po' il software, ha ripuntato la sorgente che aveva già puntato in precedenza senza arrivare allo stesso risultato di Agile, ha confermato i dati di Agile, ci ha messo insieme un'altra sorgente e a quel punto hanno pubblicato su Science, anche se avevano confermato i nostri dati.
I vostri, sì.
E questo che ha significato? Ha significato che per la comunità scientifica è stato Fermi a scoprire che i raggi cosmici vengano accelerati sulle supernova remnant, e questo è uno dei tanti casi, purtroppo, in cui
perché poi c'è da dire che, appunto, poi non è che tutti sanno tutto, uno sente quelle cose ai seminari oppure a passare, non è che se le leggono tutte, quindi dice quello, ha fatto Fermi, anche in buona fede spesso in mala fede, che se li scordano proprio. Esatto. Però 50-50 spesso non lo sanno proprio. Il teorico che si va a prendere la forma dice: ma questo è più preciso, buonanotte. Certo, non si dovrebbe fare così, no. Però è chiaro che c'è questa cosa qua, insomma,
ahimè sì.
E poi, appunto, purtroppo la questione dell'impatto è un circolo vizioso, ma è così. Cioè, se pubblichi su Science and Nature la stessa cosa che pubblichi anche su Physical Journal, che va benissimo, non ha la stessa risonanza, perché il giornalista generico non sa che è uscito là, e allora vuol dire che è famoso. Però è esattamente... quindi, insomma, anche lì si prosegue per vie un po' meno dirette di quelle che uno si aspetterebbe.
Sì, purtroppo sì, diciamo che non basta, come mai basta, la meritocrazia o il fare le cose fatte bene, ma serve, diciamo, anche tanto altro intorno, insomma,
sì.
Purtroppo, come in tutte le cose, poi, d'altronde. E a questo punto, visto che vi ho nominato questo risultato, ne nomino un altro, sai, che è sempre stata un risultatone di Agile, che di cui Fermi ha cercato sempre la paternità, e ancora adesso qualcuno se ne esce, un po' meno rispetto alla questione dei raggi cosmici, ma perché stavolta Agile ci ha vinto un premio, quindi a un certo punto pure loro se l'hanno dovuto abbassare la cresta. Però, se vi ricordate, che cosa vi ho detto all'inizio? Che quando, l'anno dopo che Agile era partito, c'era sembrato che dalla nebulosa del Granchio, che state vedendo qua in tutto il suo splendore, in un misto di immagino di immagini ottiche e X. L'X è questa parte bluastra che fa vedere la Pulsar, che è l'oggetto, diciamo, centrale che ha creato, diciamo, che è stata poi il rimasuglio dell'esplosione di supernova che ha creato questo splendido oggetto, che Agil aveva visto un flusso molto maggiore di quello, diciamo, standard. Pensavamo di aver sbagliato, se non fosse che nel 2011 è successo di nuovo. È successo di nuovo, ma a quel punto Agil c'aveva, insomma, la sua esperienza nel campo, sapevamo che funzionava più che bene, e quello che abbiamo visto ve lo faccio vedere qui. Quella che state vedendo, questa è, diciamo, quello che noi vediamo nella zona della nebulosa del granchio normalmente, e questo è quello che è successo in qualche ora, diciamo, di integrazione di dati. Quindi vedete che c'è qualcosa che si accende improvvisamente. E quindi Agile ha vinto questo premio, che è un premio molto importante, che è il Bruno Rossi, proprio perché ha scoperto che la nebulosa del granchio, la famosa standard candle, quindi la candela standard usata per calibrare gli strumenti nel gamma, in realtà ogni tanto gli girano, come si suol dire, detta la romana, ed emette flussi pazzeschi, molto molto più alti rispetto a quello standard. Chiaramente è stata una scoperta molto importante, confermata poi successivamente chiaramente anche da Fermi, e non solo, perché ovviamente la CRAB, essendo diciamo il punto di riferimento per la calibrazione, viene puntata sempre da tutti gli strumenti che lavorano diciamo ovviamente nella banda. E ora, perché fa questi flare ancora non lo sappiamo, questo ve lo dico subito. Siamo nel 2024.
Si vapperà qualche cosa, vuol dire che ci deve essere qualcosa che si mangia.
Sì, cioè ci sta qualcosa, ci sta qualche meccanismo chiaramente che a un certo punto fa succedere qualcosa, però nel senso ancora è sotto studio, nel senso che ancora non si è arrivati a una conclusione, questo per farvi capire sempre la difficoltà tra quello che voi vediamo e quello che riusciamo effettivamente a tirar fuori, insomma. E anzi, ultimamente poi si è visto che addirittura questa sorgente emette energie ancora più alte di quelle che pensavamo potesse emettere, quindi arriva ad energie, diciamo, dei per elettron volt, quindi siamo ad energie incredibili che non si pensava potessero raggiungere sorgenti simili alla nebulosa del granchio. Quindi, insomma, c'è un mondo veramente pazzesco che, come ripeto, più si hanno dati, più, diciamo, si infittisce il mistero, come si suol dire. Però, insomma, quindi voi immaginate un satellitino di 150 kg in confronto al suo cuginone di 30 tonnellate che gli frega un paio di scoperte non banali, diciamo che...
Sì, questa pure è importante. Chiede Francesco se c'è una periodicità oppure lo fa un po' così.
Purtroppo lo fa un po' così.
Debotto senza senso.
Debotto senza senso, esattamente. Esattamente alla Boris lo fa, sì. E sarebbe figo se ci fosse una periodicità, perché ovviamente ci permetterebbe di avere un pochino una cosa un po' più sensata, che magari riuscire a trovare il meccanismo in modo più semplice, perché poi una cosa periodica, diciamo, comincia ad avere una struttura, uno schema, invece no, debotto senza senso. Sì, esatto, ci sentiamo meglio pure noi,
sì,
che te lo dica fa. Però, insomma, ecco, quindi è una cosa, diciamo, mi sento di dire che sto satellitino, insomma, ci ha dato tante piccole, grandi soddisfazioni in tanti anni. Poi, ovviamente, ha fatto tanto anche dal punto di vista del multifrequenza, perché voi sapete che adesso, diciamo, tra la scoperta delle onde gravitazionali, o meglio, la scoperta, la prima rivelazione, perché Einstein ci ha detto da mo' che c'erano le onde gravitazionali, però, insomma, l'abbiamo misurate. E quindi si è aperto un nuovo canale, poi c'è il canale dei neutrini, che sono altri messaggeri ancora rispetto, diciamo, alle particelle cariche, al gamma. Insomma, stiamo aprendo l'universo veramente su canali diversi. Agile ha avuto un ruolo anche lì, perché quando sono state scoperte le onde gravitazionali, ovviamente cosa è successo? Che a quel punto tutti, diciamo, i satelliti e gli strumenti esistenti, diciamo, in tutte le bande proprio dello spettro, ogni volta che LIGO e Virgo dicevano abbiamo detettato qualcosa che è un'onda gravitazionale, tutti puntavano praticamente in quella direzione là. E Agile era tra quei satelliti, ci sono stati, diciamo, turni di notte, ovviamente, perché poi succedono sempre le notte queste cose, veramente, nel senso non succede mai del giorno. E quindi, insomma, calcolate che doveva durare 2 anni, ne ha durato quasi 17, insomma. Mm-hmm. Quindi alla fine dei giochi ha fatto davvero tanto, fino ad arrivare, come vi dicevo, al 14 febbraio scorso. Prima è stato spento, diciamo, un mesetto prima, quando abbiamo capito che ormai la sua orbita stava decadendo, perché ovviamente non ho detto qual è il motivo per cui diciamo alla fine Agile è finito, non perché ovviamente non funzionasse più, non servisse più, ma perché a un certo punto quello che succede ai satelliti è che la loro orbita piano piano decade, anche la stazione spaziale che sembra così stabile, lei perde un po' di quota, solo che c'ha ovviamente i retrorazzi perché è fatta per restare e di conseguenza la riportano sempre in posizione, però Agile a un certo punto, diciamo, non ha fatta più, come si suol dire, ha cominciato a perdere quota, non c'è stato più modo di...
Perché questa Agile non c'aveva, cioè c'è controllo d'assetto col magneto, col solenoide, esatto, e la ruota, ma non c'aveva razzi perché...
No. Non c'aveva.
Mi ricordo anzi che quando fu sviluppato Mita, alla Cavalzi gli dissero: non ci mettete razzi, se no facciamo concorrenza.
Esatto. Vedi, la sapevo.
E così la sapevo, poi di nuovo parliamo di 20 e passati fa.
Fantastico, sì, no, Agile non ce l'aveva i razzi, e quindi ecco qui vi faccio vedere la fine.
Tipo, bello sto negozio, non vorrei che gli succedesse qualcosa.
esatto. E questo vi faccio vedere, diciamo, questa
era la live di quando è caduto?
No, di quando l'abbiamo spento, diciamo, il giorno stesso che l'abbiamo spento.
Dave, non fare questa cosa.
Esattamente. E qui l'abbiamo spento, questo che vedete qua è Marco Tavani, appunto, il presidente dell'INAF, nonché il principal investigator di Agile. Qui siamo solo alcuni dei colleghi, in realtà siamo molti di più, ma ovviamente lo screenshot, diciamo, è limitativo, ne ho messi un po'. E questa, diciamo, Enrico Costa, un altro personaggio, insomma, davvero veramente importante dal punto di vista della scienza in Italia. Barbiellini, Patrizia Caraveo, insomma, Angelo Antonelli, insomma, c'erano parecchia gente. Diciamo, io sono tra i giovani, fra virgolette, non la più giovane, perché ci sono i nuovi, c'erano i nuovi, diciamo, assegnisti, dottorandi, piccoletti venuti proprio verso la fine.
I Pulcini,
sì, esatto. E questa sono io con invece il modellino cartaceo che uso per la divulgazione.
Ah, bello, accidenti.
Hai fatto molto bene, sì, è veramente figo.
Ma l'hai fatto tu?
No, l'hanno fatto in precedenza, non mi ricordo chi l'ha fatto esattamente, però insomma l'hanno fatto. Sai, Emanuele Scalise sicuramente, che non so se lo conosci, c'era di mezzo, però non mi ricordo. Però l'ho portato la notte della ricerca proprio lo scorso anno, insomma.
Ecco, magari devi dire che poi il rivelatore è solo il pezzettino colorato sopra.
È vero, giustissimo.
Cioè, alla fine, cioè, il resto
è tutto.
Il rivelatore
è sta cosetta qua. Eh sì, è solo sta cosetta qua. Il resto è massa, diciamo, elettronica e tutto il resto, ma il rivelatore...
Lo Star Trek, che chiedeva anche Bodhisattva come orientare, cioè lo orientate con l'appuntamento delle stelle, immagino.
Esatto, assolutamente sì, nel senso che noi, diciamo, possiamo, ovviamente facciamo in modo di poter... questo quando c'era la ruota d'inerzia ancora, nel senso che quando c'era la ruota d'inerzia potevamo puntarlo e decidere di andare a vedere una certa sorgente. Quando è partita la ruota d'inerzia, a quel punto quello che succedeva è che lui prendeva dati da tutto il cielo, e quello che noi andavamo a fare praticamente era ovviamente andare a cercare anche con le onde gravitazionali. Quello che noi potevamo fare era andare a vedere in quel determinato momento se Agile stava puntando quella parte di cielo. Quindi, diciamo, con la rottura della ruota di inerzia si è un po' perso la possibilità di puntare e dirgli noi ora punta lì, però ovviamente prendendo dati continuamente da tutto il cielo, la statistica, insomma, diciamo, ci ha permesso un po' di meno, sì. Sì, anzi, che poi questa, diciamo, Marco Tavani è famoso perché, diciamo, se la prese col, tra virgolette, non si sa con chi, perché non era colpa di nessuno, però quando ci fu praticamente la prima onda gravitazionale associata a una sorgente effettivamente elettromagnetica,
cioè non buco nero che non fa niente, ma quella,
esatto,
cosa quella famigerata, che erano due stelle di neutroni,
il 17 agosto, esatto, il 17 agosto, non mi ricordo di che anno a questo momento, mi sfugge totalmente. Però praticamente cosa successe? Che Agile in quel momento stava nell'anomalia sudatlantica. Che cos'è un'anomalia del nostro campo magnetico, in cui gli strumenti tendono diciamo, ad essere spenti o a non acquisire dati perché, diciamo, è troppo forte il campo magnetico, rischierebbero di essere, diciamo, rovinati. E ovviamente Agile si trovava esattamente lì, proprio nel momento
pure noi con Nina. Con Nina era tipo Pasqua, e spensero perché stavano in vacanza, perché era Pasqua, per cui c'era, e ci fu quella era una flare di raggi cosmici solari, per carità.
Vabbè, però sì. Cavaletta.
E dopo non l'avete visto, perché poi lì ci sareste passati.
No, perché non abbiamo praticamente, non siamo. Sì, dopo, però c'eravamo, ormai stava alla fine, praticamente. Quindi ci siamo persi tutto il momento. Mi ricordo c'è Tavani che. E poi quando te pare abbia con nessuno è brutto, perché, capito,
peggio, puoi... sì.
Non puoi dare la colpa a nessuno, quindi insomma alla fine non banale. E poi qua, vabbè, visto che Marco l'ha nominato, ci ho messo, diciamo, la poesia che ho dedicato ad Agilino quando poi se n'è andato, perché, come diciamo Marco ha accennato, io, qualcuno di voi lo sa perché so, diciamo, leggo qualche nome, ma ho una pagina Facebook in cui racconto l'astrofisica in romanesco, non solo romanesco e basta, ma anche in versi, diciamo, la maggior parte delle volte. E ovviamente non potevo non fare un post dedicato ad Agile, la pagina si chiama Roma Caputtastri, per chi non la conoscesse, su Facebook.
Maledetto, eh. Intanto leggi magari. Intanto
io... Sì, è questa, sì, diciamo, sì. Fa un po' un riassunto sta poesia del nostro satellite. Ormai quasi ben 17 anni fa, dalla piccola base indiana di Sri Harikota, partiva un satellite piccolo e patriota che l'universo Gamma voleva osservare. E il lancio andò bene, tra applausi e fervore, Agile era il nome e l'Italia il genitore. Con la sua messa in orbita e i primi risultati, ricompensava lavoro e sacrificio di scienziati e scienziati. Io arrivai a conoscerlo solo un anno dopo, affascinata da questo universo sconosciuto, dall'entusiasmo di chi lo aveva realizzato e dalla scienza esplosiva che ci aveva come scopo. Era una pischella allora quando maneggiavo i suoi dati e da quel dì davvero tanti anni ormai sono passati. Tanto che quel piccolo grande economico portento, con rammarico un mesetto fa, è dovuto essere spento. Lui non voleva, seppure in parte ribellato, ma alla fine si è reso, dopo essere stato ingannato. Per chi l'ha cresciuto e per noi che ne avevamo usufruito, quello da fine dell'epoca il sentimento è stato. Sto satellitino in cui molti davvero non credevano, che ha lottato con un cugino più grosso e desordi pieno, è riuscito a lasciare tracce importanti che la sua presenza, mostrando cose che sono state una svolta nella scienza. Tra raggi cosmici, radiazioni strane, raggi gamma dalla Terra, ha mostrato quanta capacità dell'Italia sia autentica e sincera. Quindi, se qualcuno la notte scorsa l'ha visto bruciare in atmosfera, spero abbia espresso un desiderio, perché è cascata una stella vera.
Lacrimuccia proprio, bravo. È sempre un evento.
Insomma, come dice Davani, era un figlio quasi, insomma.
Quindi 17 anni, sì, poi lui proprio, perché poi c'era stata il salvare il soldato Agi, no? C'era stato, quando è stato che lo volevano spegnere 7-8 anni fa?
Sì, e come no, quando poi l'ha reinventato con le onde gravitazionali, là è stato un fenomeno, perché con l'idea delle onde gravitazionali ha detto, ma come lo volete spengere adesso che...
Proprio mocche.
Mocche. E il mocche, grazie, ecco, Paolo, grazie.
Allora, grazie. Aspetta, al volo faccio condivido, sì, questo, che appunto è la pagina Facebook, quindi se volete altre poesie, altre, non solo poesie, perché poi appunto Martina c'ha anche il canale YouTube, quindi questa qui è su Facebook, allora già che ci sto, aspetta, vi faccio vedere. Il canale YouTube, che in realtà l'ho fatto, eccolo qua, Più Spazio per Tutti, e anche tu, insomma, ne abbiamo parlato tante volte, ma insomma vedeteli i video suoi, perché sono abbastanza, cioè non sono all'acqua di rose, sono tecnici, nel senso che le cose poi ve le dicono un po' come ce le sta raccontando qui, quindi effettivamente come funzionano le cose, non troppo in dettaglio, perché poi devono essere comprensibili a tutti, però neanche troppo annacquati, perché poi spesso poi è una linea di demarcazione un po' difficile, come ti muovi, ognuno poi ha il suo punto, giustamente, però io l'apprezzo molto, perché questo canale appunto c'ha vari video, sono più di 100 tra l'altro, no?
Sì, sono 116, purtroppo, come ho raccontato a Marco, nel senso che il tempo è poco e quindi è un po' di tempo ormai che non pubblico, però mai dire mai, nel senso che magari a un certo punto riesco a riprendere in mano la cosa. Ovviamente è nato un po' col Covid, come molti canali sono nati durante quel periodo per motivi, insomma, abbastanza ovvi. Aveva preso un po' il via, però ovviamente fare video, post produrli e tutto quanto un po' da sola, nel frattempo lavorando e facendo altro, cominciava a diventare, insomma, un po' impegnativo, ahimè. Però
molti sono, cioè sono, non so, cioè alcuni sono di notizie,
non è che
quindi
stato,
non...
sì,
però alcuni raggi gamma, non è che, esatto, dice che cambia.
No, quindi, assolutamente sì, in particolare c'è una rubrica a cui sono molto affezionata, che l'ho fatta quando sono andata proprio alla Palma, diciamo, dove c'è un grande telescopio Cherenkov, che è di un nuovo progetto, diciamo, CTA mega galattico, che è il super internazionale, e sono stata 3 settimane là e ho fatto proprio dei video di rubrica, quindi quelli per esempio sono molto carini in generale, dove racconto, faccio vedere lo strumento da vicino, perché ero lì, quindi diciamo lo faccio vedere proprio da molto vicino, vi faccio vedere al volo, visto che ce l'ho pure qua, di che cosa parliamo, eccolo qua. sono stata su questo telescopione qui, che è uno dei primi, si chiama Large Size Telescope, è uno dei vari telescopi che avrà il progetto CTA. Come vedete, sono 31 paesi, più di 1400 persone, c'è l'Italia di mezzo, sempre e comunque. Il modello Astri, che qualcuno di voi ha riconosciuto prima, è il prototipo di cui CTA userà la struttura e la meccanica per i suoi telescopi di piccola taglia. E quando sono stata qua, diciamo, appunto, ho fatto questa piccola rubrica in cui ho spiegato sia i raggi gamma in generale, che anche lo strumento e come si, diciamo, il come si rivelano. E vi faccio vedere qui qualche anteprima, nel senso che, ecco qua, diciamo, di qualcosina che troverete sul video, diciamo, di quello che si faceva lì. Quella che vedete qua è la camera di controllo, quindi questo è il telescopio, diciamo, ovviamente grande, con i suoi specchi segmentati e, cosa altra carina, orgoglio italiano, diciamo, la segmentazione degli specchi, che ormai viene usata ovunque, anche l'avete visto sicuramente nel James Webb Telescope, questo, perché anche lì, quando è partito, si è aperto, diciamo, come un fiore, ovviamente hanno fatto notizie su notizie. Ma questa tecnologia qua è di Guido Horn ed Arturo, che è un italiano, e tant'è che l'Astri Telescope, che sta a Serranave in Sicilia, è dedicato proprio a Guido Horn ed Arturo. Infatti è Astri Horn, diciamo, ormai è stato ridenominato. E cosa carina, quella che vedete qua invece è la camera sarebbe proprio il rivelatore, diciamo, di questo telescopio. Quindi gli specchi fanno convergere la luce Cherenkov, che deriva dalle particelle, generare raggi gamma, e li focalizzano praticamente in questa camera. Questa di solito non è mai aperta, ma in quel periodo lì stavano cambiando un rivelatore al silicio. Ora vi volevo far vedere perché
sono a fototubi o a SIP?
Eccoli qua. Guarda, sono proprio sono con dubbi, ma c'hanno il circuitino, e questi stavano cambiando uno di questa parte dell'elettronica. E ho fatto il video perché sto poraccio non si vede bene da qua, ma gli tremavano le mani come poi.
Io credo.
Voi potete capire che qua c'ha tra le mani svariate, insomma, soldini, quindi nel caso avesse fatto danno sarebbe stato un grosso problema. Inizialmente non si riusciva a far entrare sta parte, se vedete ci mette un pochetto. Dietro c'era un altro collega che ovviamente avrebbe collegato tutta la parte di circuiteria con l'elettronica che sta dietro la camera, che non si vede. Però, diciamo, sono stati momenti di ansia, perché, ripeto, qua non si percepisce il tremore delle mani del suo poraccio, ma va sicuro, poi, non è stato banale.
Tra l'altro molto, molto italiano, nel senso che poi uno lavora e quanti sono qui, ce ne vedo quattro dietro più te, quindi sei a me cinque.
sì, a guardarlo Cristiano, vedete.
No, ma non fare così. Ah no, ecco, sei pure sì. Questo. Sì, no, sì. Ma io farei
poraccio.
No, vabbè, scherzo, vabbè. Ma è chiaro che lì uno solo può andare, però.
Sì. No, però è vero, è molto all'italiana sta cosa, in effetti. Però poi alla fine ce l'ha fatta, insomma, quindi è riuscito a inserire il tutto, e la camera alla fine è stata chiusa e funzionante, quindi ci è andato a buon fine. E poi vi faccio vedere quest'altro video bellissimo. A parte il fatto che voi immaginate, questo telescopio ha 23 metri di diametro, ovviamente c'ha una marea di roba di metallo, ma è bellissimo da vedere. Cioè, se vedete, è veramente elegantissimo. E quello che sta succedendo in questo video è, come dico io, lo sparcheggio. Nel senso che questa è la camera che avete visto un attimo fa, ovviamente durante il giorno viene bloccata in questa torretta per evitare ovviamente che ci siano, insomma, vibrazioni strane o che succedano cose strane. E quello che si fa una volta che si va, diciamo, noi operatori che lavoriamo dentro questo container, per adesso poi verrà creata una struttura, diciamo, un po' più solida, tra virgolette, quello che si fa per prima cosa quando si va, diciamo, a puntare, a fare la notte, quindi a fare i turni, è sparcheggiare il telescopio, quindi ovviamente sbloccare la camera, perché poi a quel punto durante la notte questo cosone qua meraviglioso deve andare a puntare. E a questo punto vi faccio vedere anche quest'altro video bellissimo. Questo telescopio è un altro telescopio, in realtà, che è lì vicino, si chiama Magic. È un precursore, che significa che questi telescopi, diciamo, Magic, non mi ricordo se dal 2009 è funzionante, ora potrei dire un anno, ma potrei sbagliarmi, quindi chiedo venia, ma più o meno siamo lì. E funziona, la tecnologia è esattamente la stessa, sono due telescopi accoppiati. In questo caso CTA ne avrà un totale, considerate tra nord e sud, una settantina, quindi una cosa mega galattica, infatti è il super mega futuro, fra virgolette, di questa tecnologia. Però la cosa che vi voglio far vedere è che, siccome stavano cambiando gli specchi di questi telescopi, lo stavano muovendo di giorno, cosa che succede pochissime volte, ma vi voglio far vedere come si muovono, perché voi immaginate, durante la notte noi siamo davanti ai monitor, dobbiamo puntare una sorgente, noi diamo delle indicazioni al computer e questi telescopi si muovono. Noi chiaramente stando dentro non vediamo il movimento, ma qui si percepisce molto bene.
Ma certo, questo è veloce.
Hai capito? È fighissimo da vedere, che uno non lo immagina, perché sono strutture comunque di varie tonnellate comunque sia, che girano e da un verso e chiaramente poi nell'altro verso, nel verso diciamo longitudinale, per cui quando si fa il puntamento il movimento che va a fare il telescopio è esattamente quello che state vedendo. Insomma,
si vedono pure i tasselli mancanti.
I tasselli mancanti, esatto.
Tra l'altro qua bisogna dire che quando fai queste cose di giorno devi stare attento di più a non puntare il sole, sennò ti evapora letteralmente la
esattamente.
Camera.
Esattamente, cioè, la camera proprio fa puff.
Sì, cioè proprio calcolate che se prendete una lente, noi con le lenti di Fresnel ci giocavamo a far evaporare, cioè già un metro di lente ti fa evaporare l'asfalto, quindi immaginate una cosa del genere...
Bisogna stare molto molto accorti, sennò se come direbbe Toto De Proietti, se era liqueso e la camera se sarebbe liquesa ugualmente.
Sì.
Quindi, e vedete questo che vedete qua dietro, ora non si capisce, ma sono una marea dei fili d'elettronica, perché questi specchi qua ovviamente si devono focalizzare, quindi dietro c'hanno attuatori elettronici che permettono allo specchio di focalizzare. E quello che vi faccio vedere su quest'altro video è proprio mentre stanno cambiando uno di questi specchioni sempre di Magic. Quando mi avvicino un po' perché si vede meglio, aspettate. Questi due.
Già solo la gru, non andrà a sbattere con la gru. Madonna.
Già questi qua sopra, come vedete, ci sono le maniglie, perché chiaramente non bisogna ovviamente andare a toccare nulla. E qua dietro non si vede, ma c'è un altro, diciamo, omino, fra virgolette, che è un altro operatore, che sta dietro e sta collegando lo specchio che vedete qua con le due maniglie, insomma, per maneggiarlo, sta collegandolo con tutti i chip. Vediamo, perché dovrei aver fatto una ripresa anche dietro solo per far vedere il casino che c'è. Eccolo qua. Qua c'è un operatore che sta ovviamente collegando lo specchio con tutta la parte elettronica che c'è dentro dietro questa struttura, insomma. Quindi
è una cosa impressionante.
È pazzesco.
Ecco, magari vale la pena forse spendere, l'avevi detto prima, però che in questo caso il raggio gamma è l'atmosfera che lo fa.
Esatto, adesso infatti tornavo su quello perché sono andata subito sulla parte figa avendo parlato però
la chiappa.
Esatto, però effettivamente vi faccio vedere come funzionano questi telescopioni qua. Quindi dicevamo, lo spazio va bene fino a che non si arriva ad energie troppo elevate, a quel punto ci serve l'atmosfera. Di solito per noi astrofisici e astronomi l'atmosfera è una tragedia, perché chiaramente, diciamo, anche semplicemente gli astrofili che vanno col telescopio, se l'atmosfera è turbolenta è un gran casino, mentre nel caso delle altissime energie, quelle su cui adesso poi sto lavorando principalmente, l'atmosfera è fondamentale. Perché? Perché succede quello che adesso vi faccio vedere. Arriva il fotone, quindi mentre prima arrivava sul rivelatore direttamente sul satellite, qua stiamo vedendo, diciamo, il fotone che arriva nell'atmosfera terrestre. Questo fotone gamma ad altissima energia interagisce con l'atmosfera e inizia a produrre particelle diciamo di ogni genere, elettroni, positroni, insomma anche a seconda degli atomi dell'atmosfera con cui va a interagire, che continuano a produrre altre particelle, creando una vera e propria shower, quindi una doccia, diciamo, tecnicamente è una shower di particelle. Queste particelle, dato che sono generate da un fotone gamma ad altissime energie, viaggiano a velocità maggiore della luce, ma nell'atmosfera, attenzione, perché questa cosa lascia sempre, che vuol dire maggiore? In atmosfera. La luce non si supera nel vuoto, in atmosfera si può superare. Se particelle superano la velocità della luce in atmosfera, e cosa succede? Succede quello che succede per gli aerei ultrasonici che superano il muro del suono che state vedendo qua. Quindi, diciamo, ovviamente viaggiando più velocemente nel loro stesso suono, superano il muro del suono, si crea quest'onda d'urto che vedete, più il boom sonico, ovviamente, che conosciamo tutti. In questo caso si crea un boom luminoso, come lo chiamo io, che sarebbe cioè questa luce che state vedendo qua, che si chiama, anche qui con poca fantasia, come lo scopritore, cioè luce Cherenkov, come lo scienziato che ne ha studiato chiaramente gli effetti, che però è una luce che è nella banda ultravioletta visibile, quindi una banda che noi possiamo focalizzare con gli specchi. Per questo motivo, a quel punto che succede? Che creano questa luce qua, questo cono di luce arriva a Terra, dove ci stanno almeno due telescopi, perché almeno due, perché vedete che ora qua non si percepisce la grandezza, ma sti coni di luce sono grossi, arrivano a essere anche centinaia di metri, quindi è chiaro che per riuscire a ricostruire anche qui la direzione iniziale del fotone, tutta la fisica che c'è dietro, più telescopi abbiamo in Terra, più riusciamo a ricostruire in modo completo la luce Cherenkov e quindi il fotone, esatto come nei reattori nucleari, in parte, esattamente come si vede
nell'acqua,
anche
lì nell'acqua. È più facile perché l'acqua. Ecco, c'è da dire che se vedi la luce Cherenkov, come è successo al povero Slotin, con reattori nucleari, se la vedi nell'aria,
è un problema.
Non finisce bene. Questa è molto, molto più flebile, si serve di notte. Lì la videro quando fecero quasi la criticalità di giorno, nell'aria di giorno.
Non era
nell'acqua molto... è sicurissimo, nell'acqua non c'è nessun problema, è tutto assorbito, però
nell'aria non è propriamente il massimo, sicuramente
avete finito, mi sa.
Sì, e quindi ecco qua, perciò questo è quello, e come vi dicevo, questi sono gli specchi segmentati che vanno a dare l'immagine sulla camera, e sulla camera vi faccio vedere quello che si vede, non mi ricordo se ce l'ho più avanti. Ah, questo intanto è Astri di Serralnave, visto che l'avete nominato, quindi ve lo faccio rivedere. E da questo progetto sta nascendo nel frattempo nell'altra isola canaria, quindi non La Palma ma Tenerife, il progetto Astri Mini Array, che prevede 9 telescopi piccoli come Astri, quindi di piccola taglia, di 4 metri, che saranno un po' un precursore di CTA, perché se tutto va bene nel 2026 dovremmo partire, insomma, me lo auguro, incrociando le dita.
Questi sono quei Silicon Photo Multiplier, se non sbaglio, no? Perché
Sì.
Il gruppo di Catania, no? Catalano.
Esatto, è catalano, come no? Sì, sono loro.
Concetta, sì.
Assolutamente sì, sono loro. E vi faccio vedere al volo, mi sa che ce l'avevo dopo i video, le immagini come le vediamo sulla camera, diciamo. Eccole qua. È come dire, il dato rozzo.
O famo strano,
esatto. Allora, questa che vedete ricostruita, praticamente noi nel container che avete visto prima ci abbiamo una marea di monitor, alcuni sono proprio di monitoraggio dell'atmosfera, dell'umidità, perché ovviamente voi immaginate che se l'umidità, ad esempio se c'è troppa umidità nell'aria è proprio inutile che osserviamo, perché se vede una mazza, quindi diciamo dobbiamo monitorare costantemente l'atmosfera, monitorare il telescopio, monitorare lo stato della camera, dobbiamo una marea di monitor. In uno dei monitor ovviamente c'è la camera e il segnale che la camera sta prendendo. Come vedete qua ne faccio vedere più di qualcuno. Diciamo ora quella che dovete vedere è l'immagine a sinistra, perché a destra c'è già una mezza ricostruzione, però le immagini più blu, quindi le camere più blu, vedete sono 4 tipologie di segnali diversi. Ogni segnale è una cosa diversa. L'unico, diciamo, che a noi interessa come astrofisici gamma è questo, perché questo è effettivamente un fotone gamma. Per la forma che ha, ovviamente lo sappiamo perché c'ha una forma tipica che è questa coda, diciamo, questa strisciata. Queste altre, se vedete, sono cose un po' più strane. Questa, Marco lo sa bene?
No, non lo so bene, io stavo per dire che pensavo fosse quella, pensa un po'.
No, quella è un muone, lo sa bene perché è una particella, sì, non è il fotone ma è una particella a tutti gli effetti. Ed è praticamente il muone, una volta che, diciamo, che è un'altra delle tantissime particelle generate in atmosfera, che la sua luce Cherenkov arriva proprio a cono, quindi si vede proprio tutto il cerchietto. Mo' qua è spezzata, però è carina perché poi quando è centrata fa proprio tutto il circoletto, in pratica. E quindi questo è un muone. Questo qua in realtà potrebbe essere un satellite, banalmente. Cioè, abbiamo percepito, diciamo, i classici satelliti o gli Starlink, no? Anche la stazione spaziale, una cosetta che passa, emette luce, ovviamente essendo emissione nell'ottico, il telescopio la focalizza.
Ma ci mette un sacco di tempo, cioè non può
sì, essere... lo so, però, ma infatti di solito sono satelliti o più bassi o comunque sono cosette, diciamo, passaggi di qualche oggetto, a volte anche in aereo, banalmente, molto rapido. Ma la cosa più, diciamo, che voglio sottolineare è questa, perché voi dovete immaginare, allora, questa zona di La Palma, diciamo di La Palma, in generale, diciamo, gli osservatori, questa zona in particolare, io questa è l'unica dove sono stata in realtà, quindi ci sono affezionata, noi siamo a circa 2200 metri, l'osservatorio di Roque de los Muchachos, quindi sopra appunto l'isola di La Palma, in un vulcano. Cioè, avete presente il vulcano che è eruttato nel 2021 dopo 50 anni?
Si è portato via un sacco di...
Io stavo là 2 giorni prima, per dirvi, nel senso che...
Mentre però non sei stata tu, ecco, diciamo.
No, che... perlomeno mi auguro, credo, non lo so. Però tipo il giorno prima della partenza arriva l'allarme praticamente per mail dicendo guardate c'è un po' di attività sismica. Potrebbe risvegliarsi il vulcano, al potrebbe c'è stato un po' di ansia, io sono partita ed è esploso praticamente il giorno dopo, quindi va bene. Sì, sì, è stato veramente abbastanza...
Sì, poi ha danneggiato parecchie case, non tantissime, ma neanche poco, ha fatto bei danni.
Sì. Ha fatto bei danni, purtroppo, sì. È veramente è stato una cosa abbastanza... Poi, ripeto, dopo 50 anni, quindi quando questi vulcani si risvegliano, qualche dannetto lo fanno. E quindi, dicevo, siamo quindi... Questo osservatorio a 2200 metri, chiaramente perché? Perché sta su un'isola, perché ovviamente l'inquinamento luminoso è ridotto pochissimo... E a 2200 metri, perché ovviamente più in alto si va, meno turbolenza atmosferica c'è, più e meno inquinamento luminoso c'è. Ed è un posto splendido perché ci sono una marea di telescopi, nel senso, oltre a quelli che vi ho fatto vedere, ci sono anche telescopi solari, ci sono telescopi, diciamo, c'è il telescopio nazionale Galileo, quindi un telescopio tutto italiano. È proprio il regno degli astrofisici, cioè dalle 21 in poi là possiamo andarci solo noi. Quindi è proprio come se fossimo i padroni del mondo in quel piccolo sprazzo lì della montagna, e ovviamente non ci stanno luci, nel senso che quando noi si va dalla residenza al telescopio non possiamo usare fari, torce, cose strane, perché se no succede quello che vedete qua, che magari qualcuno accende la macchina, se scorda i fari accesi, pam! E sulla camera succede il patatrack che state vedendo proprio qua, quindi questa confusione enorme. Sì, esatto, il nostro club esclusivo.
Club esclusivo, sì, anche perché la gente normale sta giù che c'è il mare, poi ve lo dice.
Giustamente, direi, lo sottolineerei, e infatti qua ci avevo messo, proprio per la descrizione dei turni, l'avevo fatto prima, poi l'ho saltata, ma ci ritorno. Praticamente ovviamente i turni, poi vi leggo la poesia di conseguenza, però lo svolgimento era il seguente, cioè qualcuno dice ammazza però figo stare alle Canarie, ma manco per niente, nel senso che noi lavoriamo di notte, lavorando di notte i turni vanno, come vi scrivo qua, dalle 8:30 di sera alle 7 di mattina. Nella prima parte si prepara il telescopio, quello che vi ho detto prima, si focalizza, temperatura, si controlla che tutto è a posto, si segue la scatola d'osservazione. Alla fine del turno si riporta tutto lo stato iniziale, si chiude il container e poi si dorme fino almeno all'ora di pranzo. A quel punto c'è giusto quel pomeriggio per fare una passeggiata lì nei dintorni e poi c'è di nuovo il turno. Quello che, diciamo, l'unico modo che abbiamo di scendere, che io in 3 settimane di turni sono scesa 2 volte, forse 3, di cui 2 perché non avevo il turno la notte, perché chiaramente se si è abbastanza c'è magari una notte di riposo, quindi chiaramente non è propriamente una passeggiata, insomma, a parte l'inversione del ciclo, diciamo, normale di sonno veglia, però insomma, quindi alla fine si vive chiaramente di caffè. Qua, come scrivo qua io, per fare ricerca è importante la curiosità, nei meandri della fisica volesse bene infilà, e il computer ormai è certo fondamentale che cerca di programmare sopra tutti normale, ma come mi disse una volta un saggio bambino, cioccolata e caffè sono gli ingredienti per riuscire a far funzionare il cervellino, e questo è fondamentale, perché una volta ricordo un bimbo a una scuola che quando ho chiesto ma secondo voi quali sono gli strumenti più importanti per un astrofisico, e lui disse il caffè.
Ma è un saggio,
devo, cioè, dire.
Che ti è reincarnato qualche Yoda in questo momento?
È stato meraviglioso, cioè... Guarda, infatti l'ho proprio immortalata questa
meraviglioso,
cosa.
Meraviglioso, mamma mia, cioè, ha capito tutto,
sì, fantastico.
Scusa, che erano elementari, che erano?
Elementari sono eccezionali, cioè, no, sì, ma le elementari rischiano di insegnarti qualcosa loro sempre, cioè, una cosa impressionante. Sì. Ah, per rispondere, che vedo un paio di domande qua, allora, pulviscolo e residui di sali portare la pioggia influiscono? Allora, guarda, sì, questo è un bel problema, soprattutto perché, come vi dicevo, stando sui vulcani, anche Astri, che sta sull'Etna, quindi l'Etna, al contrario del vulcano della Palma che si sveglia una volta ogni 50 anni, l'Etna è la grande proprio, quindi è un continuo proprio di pulviscolo, dice quello che facciamo, cioè abbiamo tanta pazienza, aspettiamo che il vento si porti via, diciamo, la cenere.
Non lo pulite, cioè, di solito non
ci azzardiamo proprio, perché chiaramente là sono cristalli, e quindi se
sì,
tu proprio
fai più danno.
Quindi influiscono, nel senso che a quel punto dobbiamo aspettare che ovviamente gli specchi si ripuliscano in modo naturale, fortunatamente essendo in alto, insomma, il vento fa il suo dovere, quindi si riesce, insomma, ad averli puliti. Poi rispondo anche a Filippo che chiede quanti siamo in turno, mediamente in realtà 2, diciamo, solitamente si è 2, un capo operatore che è quello, fra virgolette, più esperto dei 2, diciamo, quello che ha più esperienza, e il secondo, ovviamente almeno 2 bisogna sempre essere per ovvi motivi.
Anche e poi perché, va detto sempre, perché purtroppo ci fu un incidente a Magic anni fa, di uno che andò da solo a riparare il telescopio, cadde, e tra l'altro tra l'altro neanche morì subito, cioè se fossero stati in due, insomma, è una brutta cosa, però è anche quello fa parte della sicurezza della ricerca, come lo dice,
assolutamente,
purtroppo succedono anche queste cose, quindi...
Sì, ci fu la commemorazione proprio di quel ragazzo l'anno che sono andata su io a Magic 2021. Sì, insomma, sono brutte cose, quindi in due bisogna sempre essere presenti per un discorso di scienza, ma anche per un discorso di sicurezza, soprattutto quando si ha a che fare con strumentazione, ovviamente. E io, ad esempio, mi ricordo, diciamo, ovviamente, non, nel caso di una delle mie prime notti proprio lì, ovviamente ci fecero tutto un corso sulla sicurezza, ovviamente, prima, come è giusto che sia. La cosa fantastica è che ci fecero vedere un container con un po' di pulsanti, ovviamente, di quelli che vedi anche nei film, che dici, ma io non toccarli mai. In cui ci dissero, ah, questo ve lo diciamo che c'è, ma non vi preoccupare, non servirà mai e lo dovrete toccare perché serve solo in questo caso qua. Chiaramente cosa è successo?
La notte,
subito. Cioè, ma neanche l'avessero detto, la legge di Murphy, con l'altro mio, diciamo, collega, io ero operatrice semplice perché non ero mai stata, quindi ovviamente facevo, diciamo, riferimento al mio collega. E quando ci dissero, perché cosa succede? Succede un problema, noi scriviamo in chat perché c'è anche sempre qualcuno da remoto più esperto che è pronto a, diciamo, a risolvere o a darti soluzione a problemi, perché ovviamente si è in due lì, ma poi c'è tutto un entourage di gente che è pronta a rispondere alle emergenze, chiaramente, nei dintorni. E quella sera ci dissero, guardate, c'è presente quel pulsante che avevamo detto che dovevate toccare? Ecco, no, dovete andarlo a toccare perché è l'unico
freno di emergenza che... non usare, come balle spaziali, te lo ricordi?
Bravissimo, esattamente, guarda, fantastico, veramente. Per cui, diciamo, è sempre meglio, ecco, essere in più di due. Questo sicuramente per tante motivazioni diverse alla fine dei giochi.
Senti, diciamo prima, ci stiamo avvicinando verso la conclusione, però perché tra l'altro del libro, perché poi tu non mi avevi detto niente, io te l'ho chiesto, perché tu in realtà sei anche autrice di un libro, tra l'altro non di fisica, se non sbaglio. Cioè
no,
di,
c'entra proprio
eccolo
niente.
Qua. Però che coglie molto il tuo spirito, molto solare, direi, allegro. Che, no, se non...
Beh, diciamo sì, nel senso, io sono una scrittrice strana, perché di solito gli scrittori, come anche i poeti, scrivono di dolore, cioè nel senso è raro trovare poesie di gioia o, diciamo, io sono un po' sui generis, nel senso le mie poesie, anche che scrivo poesie romanesco non solo, ma diciamo anche non solo di scienza, quindi mi diletto in generale, però sono sempre, che so, sul cibo oppure sulla musica, cioè su cose belle e positive. E questo libricino nasce in realtà per caso, nel senso che a me piace scrivere per conto mio, ma anche solo per sfogo personale. Quando ho fatto questa mia esperienza a Firenze, facevo la pendolare, ho fatto un anno di pendolarismo proprio, nel senso che sì, due anni ho abitato lì, poi non mi sono trovata per niente, piuttosto che abitare a Firenze ho deciso di fare la pendolare Roma-Firenze, e poi possiamo andare avanti, diciamo, una vita parlando di Roma e Firenze e le varie sensazioni, ma non eviterei in questo momento. Comunque, e facendo la pendolare, ovviamente in treno, insomma, un po' di tempo c'era, quindi un po' si lavorava, un po' si faceva altro, e quindi ho cominciato a guardarmi intorno e a buttare giù pezzi sulle persone intorno a me, quindi su momenti magari di gioia di vista da alcune persone, oppure momenti personali di gioia legati a persone intorno a me, ad eventi. Ci sono ovviamente pezzi anche sul cielo in generale, perché comunque fanno parte della mia vita. Quindi è chiaro, a parte sul cibo, sulla Roma, perché sono tifosa romanista, quindi c'è anche un pezzo dedicato a una partita
alla magica. Calcio,
alla magica. Quindi per dire, però inizialmente erano pezzi scritti così. Dopodiché c'è stato il Covid e quello che prima era il mio compagno, che ora è mio marito, mi ha detto, dice, ma perché allora non li metti insieme, visto che, diciamo, un po' di sorrisi al mondo potrebbero far bene sto momento qui. E quindi mi sono messa lì e ho messo insieme quello che ho scritto qualcosa in più, diciamo, ovviamente qualche pezzo in più legato ad esperienze anche durante, diciamo, la pandemia. Ho anche illustrato, questo non te l'ho detto, ma ci sono dei miei schizzi, quindi un pezzo, cioè illustrato, mi chiedo scusa a chiunque lo faccia per mestiere, però nel senso sono degli schizzi miei che hanno interpretato un po', grazie Vince, apprezzo i 200 punti. E poi oggi abbiamo pure vinto 4-1 col Monza, insomma, vabbè, sottolineo e chiudo. No, Marco, guarda,
cioè, io non so niente, ma col Monza. Guarda,
ti assicuro che la Roma può perdere con chiunque, ma anche l'ultima in classifica, quindi non è nulla da scontato, però vabbè, qui apriamo un'altra parentesi. Ma comunque, e niente, quindi diciamo ho messo insieme queste cose, ho contattato una casa editrice che fino a quel momento si è occupata sempre di libri accademici, che è Nuova Cultura. e con me hanno voluto fare la scommessa di iniziare a pubblicare anche libri non accademici, quindi ci siamo fatti un favore a vicenda in un certo senso, nel senso che sono stata al loro esperimento e mi hanno dato fiducia, mi hanno fatto lavoro di editing, insomma tutto quello che si fa prima di pubblicare un libro, e me l'hanno pubblicato, quindi diciamo è stato un piccolo traguardo, un piccolo sogno anche realizzato, perché comunque insomma mi è sempre piaciuto tanto scrivere. È un libricino che non è nulla di, diciamo, di pazzesco, però sicuramente un sorriso ve lo tira fuori in qualche modo, ecco, diciamo che sono scene molto semplici di vita quotidiana, quindi che siate tifosi di calcio, che siate appassionati di astrofisica o semplicemente appassionati di persone, di bambini o quello che sia, ci trovate sicuramente un pezzo che magari vi descrive un po' più da vicino, quindi è un piccolo, diciamo, un piccolo, ecco, traguardo personale che...
Beh, poi in un contesto sempre di mondo forastico, io per primo, in cui dice non vedere il vicino come nemico, già è un cambiamento piacevole, insomma. E si trova anche su Amazon, io l'ho preso dal link della casa editrice, ma si trova anche su Amazon.
Sì, 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 si trova, se cercate, insomma, si trova in varie anche librerie, libreria universitaria mi pare si chiami, un altro che lo vende sempre, cioè, ma si trova su qualche rivenditore online, si trova, quindi... Quindi mi fa piacere, ecco, grazie anzi di avermelo fatto dire, Marco.
Sì, sì, no, perché lei ovviamente non mi aveva detto niente, perché raccontavano il fuori onda, di solito, soprattutto a Omar di Fantascientifica, si arrivano pubblicità del libro, che è il miglior libro, il migliore che c'è, eccetera, eccetera, eccetera. Fammi la recensione, no? Per cortesia. E questo è il link per comprarti, o tra l'altro. Invece Martino ha detto, proprio nel fuori onda, dico, senti, ma tu non avevi fatto un libro. Quindi molto molto molesta Martina. No, ma insomma è vero, non è che non so, i complimenti. Allora, siamo quasi a un'ora e mezza, non so se volevamo, che altro ci avevi di... devi tornare per forza, perché qua hai voglia di...
ma io volentieri, quando te pare, figurati. Beh, in realtà diciamo le cose più importanti, poi qualcosa abbiamo saltato, ma per forza, insomma, perché sennò siamo qua davvero... Qua vabbè, facevo un po' una sintesi di quello che è la scienza in generale, insomma. Ma vabbè, questo è quello che più o meno abbiamo detto, quindi l'analisi dati, il modello, la comprensione, le verifiche e i confronti, e quindi diciamo capirci tutto o capire non capirci assolutamente nulla, insomma, diciamo quello che dicevamo
la seconda
prima.
Che hai detto
bravissimo, che maggior parte delle volte è quello, insomma, che i dati che ci dicono che non ci avevamo capito una mazza, insomma, quello era un po'. E questo, poi magari vi faccio vedere, ecco, per concludere, qualche foto dei paesaggi. Questi, diciamo, sono i turnisti delle serate, queste sono le nostre, diciamo, serate tra vino, cibo, chiaramente poi voi immaginate che è una comunità internazionale, quindi eravamo misti, quindi tedeschi, giapponesi, italiani, spagnoli, ovviamente si cucina a turno, quindi si sperimenta un po' di tutto, anche con situazioni non piacevoli, chiaramente, perché non sempre tutti sanno cucinare. E,
quindi, beh, mica avrete fatto cucinare ai tedeschi, spero.
No, purtroppo abbiamo cucinato la maggior parte delle volte noi italiani, perché, dico purtroppo dire, perché io non amo cucinare, come mio marito, che ho visto che si è connesso da poco, sa perfettamente. Ah, ecco. E praticamente so cucinare, nel senso che mi riesce, ma non me va, cioè banalmente, proprio parlandoci chiaro, però lì mi è toccato, nel senso che per sopravvivenza a un certo punto si fa pure quello. Chiaramente c'è stata la maratona Signore degli Anelli, che non può mancare.
Ah, infatti stavo per chiedere Chambin che c'entra.
È questo, diciamo, la scena è quella del meme per ovvi motivi, però insomma c'è stata pure la maratona del Signore degli Anelli, e questi, vabbè, vi lascio con le immagini, perché insomma sono posti belli belli belli. Sì. E ovviamente ci sono, questi sono alcuni dei telescopi che stanno là sopra, questo è il telescopio su cui ho lavorato io, questo è il Magic di cui io ho parlato, questo è il telescopio nazionale Galileo, questi sono altri telescopi tra cui solari, insomma, quant'altro, ma quello che poi è per questi, diciamo, che sono altri ancora. E questo, diciamo, queste sono immagini invece del paesaggio intorno. Questa è un'alba dopo un turno. Siamo andati.
No, ecco, perché c'è da lì questa cosa che chiedevano anche, ma non piove mai. No, in realtà lì è figo, perché dai, sì, dillo tu che...
Stiamo sopra le nuvole, quindi...
cioè si formano più in basso.
Si formano più in basso, quindi la pioggia è ovviamente non, diciamo, non è tra gli agenti atmosferici più fastidiosi, fra virgolette. E qui è evidente, perché poi ho beccato un'alba fantastica, c'erano queste nuvole che si muovevano, una cosa splendida, la classica foto alla Friedrich, chiaramente, perché questa la chiamava proprio, del Viaggiatore nel Mare di Nebbia, e questo invece è un tramonto, insomma, uno dei tanti, adesso per far vedere il posto, insomma, che era veramente meritevole. Il mare lo vedevamo un po' da lontano, ma lo vedevamo. E questo poi, vabbè, questa è una delle esperienze più belle per me, nonostante, come vi dicevo, sono astrofisica, ma non sono mai stata, diciamo, un'appassionata di osservazione astronomica, quindi non ho mai fatto chissà quali esperienze di cieli notturni. Lì sopra potete immaginare che il cielo è stato qualcosa di straordinario, chiaramente, per carità, queste sono foto di integrazione di 30 secondi, però voi immaginate che uscivo dalla residenza nel buio più totale, tempo che gli occhi si abituavano e ti appariva praticamente un cielo che te lo sogni.
Ce lo sogniamo in Italia, oramai, con inquinamento luminoso è proprio una cosa.
In Italia è totalmente, però ecco, quindi ho passato tipo una serata post-turno sdraiata per terra con il cavalletto, certo, chiaramente a fare foto, perché era qualcosa di straordinario, e questa è la realtà di tutti i giorni, invece, nel senso che... che quello che è successo lì alla Palma è successo una volta, ma solitamente la mia postazione sta qua, nell'Istituto Nazionale d'Astrofisica dell'area di ricerca di Tor Vergata, e diciamo questa, beh, vi lascio con l'ultima poesia, sì, penso, sì, con l'ultima poesia con cui vi saluto, però questo è per dire, perché uno si immagina sempre l'astronomo e l'astrofisico col telescopio e tutto quanto, ma in realtà siamo davanti al computer, diciamo. E quindi dico, questa, beh, l'avevo scritta nel caso del primo anno del James Webb, ma diciamo,
James e James Webb, leggila.
È il mio amico James. E insomma, James compie un anno e ha già ripagato tutto il passato affanno. Perseverance intanto continua a girare a Marte e te tira fuori molecole tali che a testa te parte, mancava anche. Dietro a tutte ste cose un sacco belle, però, ci sta tanto, ma tanto di quel lavoro che non vi immaginate manco un po', grazie al quale potremo godere tutto storo. O dico, perché penso sia importante, che ci si renda un po' meglio conto di quale sia di sto lavoro a catena portante. Ma o dico pure perché in sto periodo qua l'occhi mia non stanno a guardare il firmamento, ma davanti a righe di programmazione si stanno a dannare.
Infatti. Lì mi sembra più un LaTeX, però insomma...
Questo caso qua, no, questo era PDF, mi sa, però stavo a lavorare con Gamma Pi, sì, mi sono fatica. Purtroppo diciamo che è molto meno romantica la realtà, ecco, era questo, vabbè, questo diciamo è un po' la conclusione, ma vi lascio più che altro con, qui c'è un po' di link alle varie cose, insomma, che...
Sì, sì, di autrice, stanno. Il tuo canale YouTube, anche esatto. Lina fa tante cose, cioè...
Esatto, infatti...
Elisa sta l'autrice di Linaf, no?
Sì, Elisa Nichelli si sta all'OAR, sì, però lei, sì. Ah. Però facciamo un sacco di cose proprio anche come istituto, a parte le notti della ricerca, però per esempio abbiamo scritto anche un fumetto, abbiamo fatto un podcast per bimbi, che è Martina Tremenda nello spazio, io do la voce al suo robottino.
Questo mi mancava, poi magari mandami il
video, è molto carino. A parte che è bello il podcast, che lei è un'attrice, diciamo, lei è un'attrice professionista. Io ho avuto l'onore di dare la voce al robottino Eugenio, suo compagno. Insomma, ne facciamo tante anche a livello di istituto, a parte le mie cose personali, insomma, per cui fatevi un giro, perché ce n'è tanto.
Anche gli open day, no? Perché pure lì immagino c'è sempre open day.
Ecco, cosa importante, questo bravo che mi hai dato il link, nel senso che quest'anno per la prima volta in realtà, e questa volta un moto di orgoglio, dico anche grazie a me perché l'idea è stata mia e anche l'organizzazione, Il nostro istituto aprirà le porte agli universitari e universitarie, quindi ragazzi per adesso diciamo dell'università, di tutte le università, a prescindere ovviamente di Roma e chiunque capiti, il 21 e 22 marzo, se cercate Open Day IAPS sul web, trovate
lo faccio la vedere, pagina. Recuperato. Comunque, facendo così, ovviamente. Sì. Eccolo qua, giusto, questo. Ah no, aspetta, ecco. Oh, sì.
Hai trovato?
Questo, no?
Yes. Sì.
21 e 22 marzo,
esattamente. Esattamente, se venite vi potete prenotare dalla pagina, non è obbligatorio, nel senso potete anche venire lì e prenotarvi lì, però a noi ci fate un favore se vi prenotate prima, perché chiaramente ci regoliamo un po' meglio, e lì potete prenotarvi, vedete tutte le attività che ci saranno, tour dei laboratori, presentazioni di tutte le attività di ricerca che facciamo, insomma, quindi è un buon modo di cominciare di avvicinare un po' a quello che è poi il mondo della ricerca, almeno nel nostro istituto, insomma.
Sì, per vedere con mano e vedere un po' cosa si fa, perché poi alla fine chi vuole cercare, anche non necessariamente restare nel mondo della ricerca, ma anche solo il dottorato, insomma, si fanno queste sedi qui. Lì c'è tantissimo, no? Io, Cristian e i colleghi miei che fanno con XES Limadu vengono da voi per la parte di plasma.
Noi ci sta plasmi, c'è planetologia, c'è alte energie, c'è costruzione di strumenti, abbiamo un po' di tutto, quindi se venite vi divertite sicuramente anche solo a vedere.
Sì, anche per vedere, perché poi vederle di persona è un'altra cosa.
Un'altra cosa.
Va bene, va bene, va bene, va bene l'oggetto lì. ti dà una sensazione differente. È proprio come vedere al telescopio Saturno, Marte, no, con gli occhi tuoi, che Hubble si lo vede meglio, però se lo vedi tu con il telescopio
fa un altro effetto.
Non c'è niente, è proprio un'altra sensazione. O anche la foto tua, no? La foto tua che dici sì, no, però è tutta un'altra cosa.
Vero.
Va bene, un'ora e mezza, la prima ora e mezza, perché fatti stanti i vincoli del lavoro e di altre cose di mattina dovrà tornare assolutamente. La ringraziamo perché è stata veramente una serata piacevolissima. E grazie a tutti, buon fine settimana e alla prossima. Ciao.
Grazie, grazie di cuore.
Ciao.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.